7:50.
Iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Scusate, quindi Onda Rossa, iniziamo la rassegna stampa, a te la voce.
Buongiorno a tutte e a tutti, iniziamo dalle prime pagine dei quotidiani, il primo che di questa mattina, Il Manifesto, foto centrale grande sulle macerie a Gaza, fermate il mondo, è il titolo. Le condizioni disperate di Gaza sono ormai una minaccia alla sicurezza del mondo intero. Il segretario dell'ONU Guterres apre una procedura straordinaria mai usata nel mandato e chiede il cessate il fuoco, ma Israele bombarda ancora e lo attacca, la minaccia è lui. E a centropagina, regalo di Natale alle società energetiche, nel decreto anticipi uno sconto alla tassa sugli extra profitti da almeno 450 milioni. Mediterranea dai PM, la nostra privacy violata, denunciamo, nelle mani dei PM di Palermo la denuncia querela delle ONG che accusa, ignoti hanno fornito ai giornalisti tutta la copia forense dell'inchiesta contro di noi, quegli atti non sono pubblicabili, il timore è che dentro ci siano anche conversazioni riservate con gli avvocati difensori. Catania, il consultorio sgomberato si ribella. In tante ieri a Catania per protestare dopo lo sgombero del consultorio autogestito. Mi cuerpo es mio. Avvenuto proprio nel giorno del funerale di Giulia Cecchettin. La sorella Elena lo segnala sul suo profilo Instagram. Sicilia, maglia nera per l'assistenza sanitaria alle donne. Prima alla Scala, dall'Ogione no al fascismo, proteste e palco VIP nella sera della prima alla Scala di Milano. Dopo le polemiche sulla presenza di La Russa, dall'Ogione parte una via l'Italia antifascista, ma penso ci sia un refuso, da un anonimo spettatore. Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini non gradisce, applausi a Liliana Segre, sul palco tra gli oppressi e oppressori, lotte di potere sulla Torre di Don Carlo, l'opera della maturità di Verdi, sul podio Riccardo Scelli, tra qualche problema l'opera viene portata a casa. Crisi ucraina, Biden ribocciato, bloccati i fondi a Kiev, a nulla sono valsi gli appelli accordati del presidente Biden, con 51 voti contro 49 i repubblicani bocciano ancora l'approvazione dei fondi straordinari per l'Ucraina, Israele e Taiwan, 106 miliardi di cui almeno 61 destinati a Kiev. Il vero nodo del contendere, Tel Aviv non è un problema. Passiamo alla prima pagina del Sole 24 Ore, che questa mattina, almeno sui tre giornali che ho davanti, tutti parlano ovviamente del decreto che è stato approvato ieri, che dovrà poi essere ulteriormente rivisto da qui a 4-5 giorni, un'ulteriore votazione su cui il governo sembra aver già deciso di porre la fiducia, e quindi ogni giornale più o meno apre con una caratteristica di questo decreto, dando risalto a una questione più che a un'altra. Per esempio qui quello del Manifesto c'è, cioè, sulla questione legata anche alle società energetiche, il Sole 24 Ore sull'argomento, decreto anticipi, primo sì, la rottamazione riapre per chi non ha pagato, perché qui c'è tutta una questione legata a un eventuale condono sulle cartelle esattoriali che viene mascherato con possibilità di poterle pagare successivamente. Insomma, c'è stato molto rumore anche in Parlamento, si sono strillati eccetera eccetera. Comunque la prima pagina del 24 Ore, punto, quindi al centro, dà anche spazio al decreto anticipi sulla questione della rottamazione. Il titolo principale è Poste, maxi privatizzazione in vista. allo studio un'operazione sul 30% del capitale per un valore di 3,8 miliardi. Ipotesi, far coincidere la cessione col nuovo piano industriale del 20 marzo 2024. La vendita di una tranche di Poste Italiane potrebbe essere una delle prime operazioni di privatizzazione del 2024. La prima dismissione, perché Poste non è pubblica, e unica del 2023, è stata fatta lo scorso 20 novembre con la cessione del 25% di MPS. Poste Italiane oggi è controllata al 35% da CDP e per il 29,26% dal MEF, CDP Cassa Depositi e Prestiti. Ci sarebbe la possibilità di far coincidere la cessione con la presentazione del nuovo piano industriale della società in occasione della presentazione dei conti dei 9 mesi del 2023. Al titolo centrale, sotto l'immagine grande, sotto il titolo sulle Poste, si torna a parlare di Medio Oriente. Guerra contro Hamas, Belgio stoppa gli ingressi per i coloni israeliani violenti. Sotto, alla foto che è questa foto di questi palestinesi lasciati in mutande o con la canottiera, bendati e piegati sulle proprie ginocchia sul deserto e sulle macerie di Gaza. Sotto, Netanyahu, se sbollate attacca Beirut come Gaza City, Oxfam senza tregua, comunità internazionale complice. Poi, sempre per parlare di guerra, ma da un altro punto di vista, diciamo quella della ricerca, a Tokyo a metà dicembre Italia, Regno Unito e Giappone pronti alla ferma sul caccia Tempest. È un accordo tra questi tre paesi per lo sviluppo di questo caccia bombardiere definito di sesta generazione. Bruxelles, Gentiloni sul patto UE, 51% di possibilità per l'accordo, trattativa nella notte al vertice europeo sulle nuove regole di bilancio per i paesi dell'Unione, cauto ottimismo del commissario italiano all'economia. L'analisi, questa la segnalo solo per il titolo, poi se ci sarà tempo magari sarà un'occhiata, ma solo perché è il solito articolo sulla Cina. L'analisi, il debito cinese è una valanga. Anche qui, sempre poi in prima pagina, case green, c'è l'accordo tra istituzioni UE, passa la linea della flessibilità, transazione ecologica. Le istituzioni dell'Unione Europea hanno raggiunto ieri l'accordo sulle nuove regole, lo ha reso noto l'Europarlamento. Le nuove regole per la trasformazione e il passaggio della, anche qui nel grande concetto della transizione ecologica, verso le case a emissioni zero e a minore impatto ambientale. E qui c'era tutta una questione sui tempi, cosa si deve ritenere scadenze 2035 eccetera eccetera, quindi una questione non da poco. E sulla prima pagina più o meno del 24 ore va bene così. Il terzo giornale che ho qui è il Fatto Quotidiano. Qui il primo, l'apertura, foto e titolone è conflitto di interessi, il capogruppo di Forza Italia siede in vigilanza e non ha detto nulla. Gasparri, vigilia sulla RAI che dà 4 appalti a società della sua rete. Risposta ai 5 Stelle, Viale Mazzini, Atlantic Digital ha avuto con noi 18 contratti, 4 sono ancora in corso e la SPA è legata a quella guidata dal senatore. Sui titoli laterali, ieri che riportano all'interno, indagini al congresso, Gaza, Università USA, spaccate pro e contro Israele. Poi... ovviamente qua sulla questione treni il Fatto Quotidiano continua a insistere sotto vari aspetti e questa volta si guarda al nuovo treno annunciato qualche giorno fa, dei treni, l'aumento dei treni per le feste natalizie, per questo mese comunque in generale di feste, fatto da Trenitalia, e questa volta viene preso e analizzato il nuovo treno Milano-Cortina. Non va a Cortina. Grandi novità per gli amanti del turismo invernale: dal 15 dicembre ci sarà un nuovo modo per raggiungere Cortina d'Ampezzo da Roma, il treno espresso Cadore, il primo dei nuovi treni turistici italiani, e dentro seguirà la spiegazione.
Allora, io passo alla Stampa. La Stampa apre con Tajani, quindi ministro degli esteri. L'Italia deve dire sì al MES. intervista al ministro degli esteri: se Salvini vuole venire con noi in Europa, lasci Le Pen. Ovviamente si fa riferimento alle dichiarazioni di Tajani in Europa, sì, ma mai con la Le Pen, partito e leader che, a cui invece Matteo Salvini e la Lega sono molto legati. Patto di stabilità, si tratta a oltranza Parigi-Berlino, braccio di ferro sul rigore, Giorgetti spera in un rinvio. Diversi articoli di commento, ci sono, c'è la missione della Meloni in Piemonte, Meloni, fondi europei, chi non spende li perde, fuori ci sono i mercatini di Natale, le luci, due ali di folla che aspettano al freddo, Giorgia Meloni arriva ad Asti, accolta dal governatore Cirio a parlare di risorse. E ancora Ilario Lombardo commenta lo sfogo al Colle, Fontana contro Giorgia, quindi un cognome anche qui, no? Guarda come Fontana, e Fontana è il cognome perché vuoi mettere maschio, mentre Giorgia è Giorgia, tante femmine, è sempre quella la vicina di casa. Il primo anno di governo Meloni ha incrinato le relazioni con il Parlamento, troppi testi di legge partono dal Senato, denuncia il numero uno della Camera, Lorenzo Fontana. Poi l'articolo di Lario Lombardo, che normalmente si occupava di Movimento 5 Stelle, passa a pagina 11, la Premier preferisce il Senato alla Camera, lo sfogo di Fontana in visita da Mattarella. Qui siamo al Senato, c'è sta la Russa, e comunque al gnegne un pochetto. Comunque si parla di lavoro, le gabbie salariali e quell'insana voglia di dividere il paese. Il commento è affidato alla sociologa Chiara Saraceno: mentre il governo ha bloccato la proposta di salario minimo presentata dalle opposizioni, sale la voglia di tornare a una qualche forma di gabbie salariali in nome del diverso costo della vita. Su base territoriale, ci aveva già provato il ministro Valditara con la sua proposta, subito cassata tra le proteste, di stipendi differenziati per gli insegnanti a seconda del luogo in cui insegnano. Maggiore successo ha avuto l'ordine del giorno della Lega, approvato ieri con il parere favorevole del governo. Io un secondo l'andrei anche a vedere questa cosa, perché oggettivamente la questione dei salari continua a essere totalmente ignorata da questo governo. Ci dice, insomma, pagina poi 29, Chiara Saraceno. Quindi maggiore successo ha avuto l'ordine del giorno della Lega approvato ieri con il parere favorevole del governo, intesa a impegnare lo stesso esecutivo a valutare l'opportunità di prevedere con apposito provvedimento un intervento sulla contrattazione del pubblico impiego, proponendo una base economica e giuridica uguale per tutti, cui aggiungere una quota variabile di reddito temporaneo correlato al luogo di attività. Quindi si parla di tutto l'impiegatizio pubblico, stipendio fisso e accottimo in base al territorio, va bene.
Sì, perché ieri sentivo il telegiornale, insomma, c'era spiegava, dice, l'esempio che aveva fatto questo parlamentare della Lega era proprio un dice, perché poi la strumentalizzazione è stata: la Lega vuole far pagare di meno i professori, si è preso il classico esempio dell'impiegato pubblico, diciamo, per eccellenza il docente, che al sud guadagna può guadagnare di meno perché le case, la vita costa di meno. E la Lega si è difesa dicendo: questo non è una discriminazione che ci vogliono sempre additare, che siamo contro i meridionali, ma per esempio ha preso come esempio due città, Roma e Ancona, che fa sorridere perché poi Ancona sta in quota, la regione sta tutta in quota centrodestra abbondantemente, e quindi diceva: Ancona la vita costa di meno, quindi può guadagnare di meno, l'aumento solo al professore di più che sta a Roma.
Il Veneto è uno dei posti più economici che l'Italia abbia. La vita è molto più cara al sud che al nord, spessissimo.
Non, poi se si vuole dare retta a questo ragionamento, non è la questione di regioni, semmai è di città.
No, ma poi, ma che vuol dire? Prima cosa, e seconda cosa, alzate sti stipendi a tutte e tutti, perché sono veramente ridicoli. Comunque, la giustificazione di questa richiesta starebbe nel fatto che lo stipendio unico nazionale potrebbe comportare disuguaglianze sociali. Quindi, insomma, abbiamo una fantastica Lega che si fa portatrice delle disuguaglianze sociali, no? Insomma, quando parliamo anche di una classe di gente che sta al governo da 200 anni, allora, che ha portato poi questo paese a avere tante disuguaglianze sociali. Al centro margine, la stampa mette la foto dei prigionieri palestinesi, Hamas in ginocchio, questo è il titolo perché la foto ritrae diverse decine di prigionieri palestinesi bendati e solo con gli slip in ginocchio per terra, con l'esercito israeliano che li circonda e li minaccia con le solite mitragliette. L'esercito israeliano mostra le foto di decine di miliziani che si sono arresi nel nord di Gaza, sono prigionieri, la giovane brigata Kfir e gli stivali rossi, questo ci dice Lucia Annunziata. La fase 2 di una guerra significa in diplomazia che verranno raddoppiati i contatti fra gli avversari, in campo militare significa invece che comincia una guerra sporca che tende a eliminare gli avversari. Le due cose non a caso vanno insieme. Ma insomma, diciamo che già nella prima fase Israele insomma ne ha portate avanti di operazioni che tendono ad eliminare gli avversari, insomma. Principalmente i bambini, i ragazzini, una su tutte, che è la cosa che a me rimarrà impressa per tutta la vita, è di staccare la luce alle incubatrici. Penso che quello, per quanto riguarda un immaginario di dove sta andando l'umanità, penso che debba essere insomma un immaginario che rimanga ben impresso, perché è una cosa veramente allucinante. Tanto insomma lo dico per tutti quelli che in qualche maniera hanno partecipato in questi giorni senza dire una parola di critica a manifestazioni varie.
Non ci danno il tempo di assimilare, egoisticamente certo, parlando per noi che siamo qui, quello che hanno combinato un giorno, che già il giorno dopo c'è, c'è una,
qualcosa di peggio.
La cosa dei bambini e delle incubatrici è recentissima, cioè qui il tempo è dilatato, ci sembrano giornate molto più lunghe. E oggi apriamo i giornali, ma è da tutto ieri che rimbalza la foto di queste prigionieri lasciati nudi in ginocchio, e che sono scene raccapriccianti.
Quindi Lucia Annunziata ci parla di questo sulla stampa. Ancora a scuola sta arrivando il prof personalizzato, ma l'istruzione non sia un'olimpiadi. Quest'anno in Italia sono sbarcati tanti ragazzi africani francofoni provenienti dalle ex colonie transalpine, sono i miei studenti preferiti, ci dice Eraldo Affinati sulla stampa. E ancora la Concia, allora il titolo è il femminicidio, la Concia è sotto, dice sì a Valditara in classe con Cecchettin. Quindi sti pori ragazzi che oltre andare a scuola, oltre averci Valditara come ministro, ci devono avere anche la Concia in classe. Lo faccio per tutte le Giulie, lei lo fa per tutte le Giulie. Paola Concia, ex parlamentare PD, attivista per i diritti delle donne e delle comunità LGBTQ+, sarà la coordinatrice del piano di educazione affettiva nelle scuole annunciato dal ministro dell'istruzione leghista Giuseppe Valditara. 30 ore extracurriculari sono solo negli istituti superiori, inviteremo Gino Cecchettin. Questa è Concia. E poi ancora Bergamini, senza figli volevo fare carriera in tutto il mondo, le donne regalano 12 miliardi e mezzo di ore ogni giorno per prendersi cura dei loro cari sostituendosi all'inefficienza della società. Gli ostacoli che impediscono alle donne di diventare agenti economici sono un tema che deve diventare priorità assoluta, così Deborah Bergamini, vice capogruppo di Fratelli d'Italia, di Forza Italia alla Camera. 12 miliardi e mezzo di ore al giorno, ogni giorno nel mondo, per prendersi cura dei loro cari, lavoro gratis. Questo è lo sfruttamento di classe, il plus valore storico, ma oggi ancora di più. Allora, poi c'è il Loggione, Scala, il Loggione gridò viva l'Italia antifascista, una cosa su questo lo possiamo dire. C'è questa foto, insomma, la foto l'abbiamo vista da tutti, la russa, Liliana Segre, Sala, dietro c'è Salvini e via dicendo. Bilancio finale del Don Carlo della Scala, 13 minuti di applausi misti a qualche bu per Riccardo Ciailli e molti bu per il regista Luis Pasquale. Questa è come si commentava mentre si prendeva il caffè, siamo finiti a che l'antifascismo sia gridato nell'oggione della Scala. Veramente la classe operaia non va in paradiso, questo si può dire, va direttamente all'inferno, perché è insomma una brutta immagine. Ieri è stata una brutta immagine sia per il loggione che per la foto, che cioè sia per quanto riguarda tutta la rappresentazione dell'arco parlamentare, perché cioè in questi giorni la Russa e Liliana Del Segre si sono accompagnati da Piazza del Popolo alla Scala. Insomma, è veramente una brutta immagine, e purtroppo mi dispiace anche una grossa speculazione storica di riscrittura di una storia che insomma poi alla fine andiamo sempre a pagare noi. Questa è la Stampa. Ok, vado, non commenti, stai in silenzio. Il Corriere della Sera mette ovviamente la foto sempre di ieri, gli applausi, il palco reale, la Scala è per Segre. Corriere della Sera, questo titolo, ancora anche questa insomma esaltazione di Liliana Segre, che non è riuscita a dire una parola, una, su quello che è il massacro dell'esercito israeliano in Palestina. Il Don Carlo, le ospiti in rosso contro i femminicidi, qui facciamo un red washing, una pulizia totale di tutte le lotte, di tutte le cose, insomma, no? Da dentro la Scala come se fossimo tutti uguali, va bene, tutto un calderone in nome del non si sa che. Patto di stabilità, trattativa difficile su debito e spese, vertice tra i ministri, la linea di Giorgetti Meloni, centrodestra unito anche d'Europa. Sono le trattative sul patto di stabilità, si parla ancora sul Corriere della Sera di Crosetto. Crosetto e PM, farò delle rivelazioni, questo ci dice il ministro, io indagato è fango, l'ira del ministro Crosetto contro il giornale che dava notizia di un'inchiesta su di lui, è fango, ai PM ha detto di non avere notizie su indagini che colpirebbero big del governo, ma ha annunciato rivelazioni su dichiarazioni di certi magistrati, la promessa, tutto sarà illustrato in aula il 19 dicembre. Insomma, questa guerra dei giornali di destra, perché non solo il giornale, ma pure la Verità contro Crosetto, non si capisce se improvvisamente i giornali di Berlusconi difendono i magistrati, è tutto anche qui, c'è qualcosa evidentemente sotto. Ancora, Brescia. Laura, la ex vigile uccisa, ergastolo al trio criminale, massimo della pena per le due figlie e il loro amante. Si parla dell'omicidio di Laura Zigliani l'8 maggio del 2021 a Temù. Nel bresciano la Corte d'Assise ha condannato all'ergastolo le due figlie, Paola e Silvia, di 21 e 29 anni, e Mirto Milani, il fidanzato della prima e amante della seconda. La donna fu avvelenata e strangolata nella sua abitazione. Si continua a parlare di Giulia Cecchettin, così Filippo la controllava, e infine fango e cacao sulla Basilica di Venezia, clima il blitz a San Marco. Ultima generazione, che ricordiamo insomma prevede ad oggi ancora 12 persone arrestate, non mi sembra l'hanno rilasciate, per il blocco della Roma Fiumicino, quindi stiamo parlando di blocco stradale. Salvini l'aveva detto, perché i veri criminali ovviamente sono la gente che dice due cose, che vuole dire due cose su contro il clima, che blocca insomma la Roma Fiumicino. C'è stato il processo per direttissima e stanno ancora dentro, quindi questo appare. Poi ci sono la politica e il loggione, questo lo potremmo anche leggere, la politica e il loggione, il no al fascismo e l'ira di Salvini, cioè, ecco, questo è il Corriere.
Vediamo che dicono.
Cioè veramente appunto la classe operaia. E poi una strada tra regole e futuro, c'è il editoriale Daniele Manca, l'Unione Europea e la IACT, cioè l'intelligenza artificiale. Sapremo oggi se l'Europa avrà mantenuto un primato mondiale, quello di essere capace di regolare mercati, aziende, con lo scopo di proteggere i cittadini senza frenare l'innovazione. Questa questione che tutto è a difesa e a protezione dei cittadini e non al controllo è un racconto veramente distopico. È dal 2021 che a Bruxelles e nelle capitali europee si discute del AI AI Act, cioè dell'intelligenza artificiale Act, delle norme cioè che dovrebbero governare l'intelligenza artificiale e i suoi prodotti. La leadership regolatoria contiene però una sfida, quella di aggiungere al primato delle leggi anche una presenza industriale in grado di competere con i colossi high tech americani e cinesi, e infine Rampini, noi Russia e Cina, l'Occidente che appare già stanco. Speriamo che si siede questo occidente, dà un po' una pace al mondo.
È
putrefatto, ma sempre troppo poco putrefatto, però, perché rompe sempre le scatole. Servirebbe insomma che fosse un bel po' seduto.
È come gli zombie vanno avanti all'infinito.
All'infinito, no? Va bene. Ok, questi sono le prime pagine del Corriere, la prima pagina del Corriere. Non so se vogliamo, se vuoi iniziare già a leggere qualcosa, se no facciamo uno stacco musicale. Facciamo uno stacco, perfetto.
Qui e prendiamo dal Sole 24 Ore. Come avevamo detto all'inizio, sulla prima pagina si parlava sul titolone del passaggio delle Poste. Poste allo studio la cessione di una tranche da 3,8 miliardi. Privatizzazioni, tra le possibili soluzioni esaminate dai tecnici, quella di far coincidere la vendita della quota del 29,26% detenuta dal MEF con la presentazione del nuovo piano industriale. L'attesa per l'evento del piano economico delle Poste è molto elevata, perché i conti del gruppo sono andati molto bene. Il manager racconterà come nel prossimo triennio il gruppo dei recapiti si trasformerà in un operatore della logistica a 360 gradi, mantenendo la diversificazione del business nei servizi finanziari e assicurativi sia tradizionali che digitali. La cessione sul mercato della quota del 29,26% del MEF ai valori attuali di borsa determinerebbe un incasso di 3,8 miliardi di euro, un quinto dell'obiettivo di privatizzazione indicato nella NADEF per il prossimo triennio. Una volta che fosse deciso l'avvio della privatizzazione, l'azionista MEF avrebbe varie modalità per procedere, e qui l'articolo spiega una serie di possibilità. L'accelerator book building, nel quale un consorzio di banche raccoglie gli ordini degli investitori a determinati livelli di prezzo e nel corso di alcune ore stabilisce l'entità della vendita e a quale prezzo. Queste modalità sono modalità molto più lunghe, spiega l'articolo, che però garantiscono anche una migliore, diciamo, vendita e evitare speculazioni dell'ultimo minuto. Dice però poi ci sono anche altre possibilità, perché ovviamente stiamo parlando di qualcosa che accadrà da qui a 4-5 mesi, solo nella proposta ovviamente, non che verrà ultimata. L'altra questione invece è l'opportunità, dice l'articolo, di procedere alle privatizzazioni senza seguire un percorso di riduzione del debito. Dalla NADEF è evidente che nel prossimo triennio esso non solo non calerà, ma è destinato a crescere. Questo significa, come ha rilevato nei giorni scorsi anche il presidente Antonio Patuelli, che nella sostanza si vendono le partecipate per finanziare la spesa corrente. La legge obbliga a usare i proventi delle privatizzazioni per ridurre il debito e quindi alimentare il fondo di ammortamento dei titoli di Stato, che serve a riacquistare titoli pubblici sul mercato. Vendendo, lo Stato perde preziosi dividendi, circa 250 milioni nel 2022, quelli relegati alle quote di Poste. E quindi, come si capisce da questo articolo, come la privatizzazione in questo caso, anche se porterà un incasso, in realtà poi leva da una parte per metterli da un'altra, e quindi però non diminuisce il debito pubblico, e quindi in realtà questa privatizzazione, non per come è momentaneamente spiegata o nelle possibilità che di questa come avvenga, porti a non un calo del debito, e quindi non otterrebbe il risultato con cui si vorrebbe. Sulla questione ovviamente debito pubblico e economia, ma questa volta a livello europeo, in questi giorni, ieri proprio, hanno continuato i vari ministri all'interno dell'Unione Europea a parlare sulla questione del patto di stabilità, con una discreta ruggine, attrito tra Francia e Germania. Patto in cerca di accordo, posizioni distanti tra Francia e Germania. La riforma, le differenze di posizioni tra Parigi e Berlino riflettono interessi economici nazionali, ma anche una visione diversa dell'Unione tra i 27 paesi. L'articolo è di Beda Romano, corrispondente da Bruxelles. Mentre Berlino metteva l'accento sull'importanza di avere conti pubblici in ordine, Parigi sottolineava l'urgenza di permettere all'economia europea di competere con la controparte americana. Il patto di stabilità deve guardare al futuro e non al passato, ha detto il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire poche ore prima dell'incontro con gli altri ministri delle finanze. Vogliamo l'incentivo a investire e a fare riforme strutturali indipendentemente dalla situazione finanziaria del paese. Sono i giochi prossimi tre decenni della Francia e dell'Europa, ha insistito. Fedele alle sue tradizioni, la Francia ha affrontato il negoziato di ieri e oggi, cavalcando il tema a lei caro di Europe Puissance, di Europa in quanto potenza. Le regole di bilancio agli occhi di Parigi non devono solo garantire la stabilità finanziaria, devono anche consentire ai singoli paesi di condurre una propria politica economica. La Francia non è solo preoccupata di gestire il proprio debito, il 110% del proprio PIL, è anche impegnata in un ambizioso progetto di reindustrializzazione. Altrimenti, ha concluso il ministro francese, l'Europa sarà fuori dalla corsa del XXI secolo, incapace di competere con gli Stati Uniti, la Cina, l'India e le potenze emergenti. Di tutt'altro avviso si è detto ieri il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner. Non penso che cambiare le regole delle procedure per deficit eccessivo sia necessario, ha spiegato l'esponente liberale poco prima dell'inizio della riunione qui a Bruxelles. Ha aggiunto: siamo convinti che i deficit eccessivi debbano essere ridotti rapidamente e che si debbano applicare standard più ambiziosi. Nei negoziati di queste ultime settimane la Germania ha chiesto numerose garanzie sul fronte del rigore. Il ministro Lindner tuttavia ha voluto precisare che la Germania è venuta qui a Bruxelles oggi con la consapevolezza che un accordo è possibile e che abbiamo anche la volontà di raggiungerlo. La Commissione europea ha già annunciato che nel 2024 aprirà procedure di infrazione contro i paesi con un deficit superiore al 3% del PIL. Tra questi, secondo le ultime previsioni comunitarie, ci sono 12 paesi, tra cui la Francia, l'Italia e la Spagna, che stanno fuori. Più in generale, la riforma del patto di stabilità prevede l'adozione per ogni paese di un percorso di aggiustamento di bilancio di 4 anni, allungabile a 7. Il parametro di riferimento è la spesa pubblica. Qui il problema è che nessuna economia europea cresce, non ce la fa, non va avanti, nessuno sta cercando, sta riuscendo a rispettare i parametri di crescita e di debito, e quindi stiamo a questa situazione qui con la Francia che deve ricostruire completamente tutto un piano industriale, non a caso anche i propri interessi economici nelle sue ex colonie del Sahel e comunque in una parte del continente africano hanno avuto delle perdite. Il collasso dell'industria industriale francese e nucleare francese è un grave danno, hanno perso commesse militari, è ovvio che avevano fatto dei conti e questi conti non tornano e quindi vanno, adesso non è più paesi piccoli come l'Italia o la Grecia che vanno a dire che non ce la fanno, comincia a esserci qualche paese, diciamo, proprio trainante dell'Europa, non solo fondatore della comunità, che sta un po' così in difficoltà. Sempre dal Sole 24 Ore abbiamo, come abbiamo letto all'inizio in prima pagina, questa questione legata alle case green. Anche qui a livello europeo, perché sono tutte scadenze che devono poi essere ratificate all'interno dei paesi, ma bisogna, dei singoli paesi, ma devono avere delle linee guida molto precise dalla comunità europea. Case green, c'è l'accordo, passa linea della flessibilità, articolo di Giuseppe Latour. Efficienza energetica, Parlamento e Consiglio raggiungono un compromesso sulla direttiva, saltano gli obblighi legati alle classi energetiche e aumenta l'autonomia dei paesi membri. Dopo sei mesi di trattativa, un compromesso provvisorio che ora dovrà essere confermato dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Quindi stiamo comunque ancora in una fase abbastanza preliminare. L'attuazione, se il calendario sarà rispettato, partirà nel 2026. Abbiamo creato un piano per la decarbonizzazione del patrimonio edilizio mondiale, questa è un po' la sintesi dei deputati quota verdi del Parlamento europeo. Diverso il punto di vista di Isabella Tovaglieri della Lega, relatrice ombra della direttiva al Parlamento europeo. Virgolettato. L'ultimo trilogo si è chiuso con un accordo a ribasso per i promotori, sono stati cancellati gli obblighi più divisivi e sono state riviste e proposte alcune scadenze, è una vittoria del buonsenso e del realismo sull'ideologia, un successo su tutta la linea che accogliamo con grande soddisfazione. Qui la questione è perché le scadenze, ogni paese, diciamo, che si oppone per un motivo, ogni forza politica che si oppone più o meno a qualsiasi formulazione di transazione green, cerca sempre di procrastinare le scadenze in maniera tale da guadagnare tempo e quindi poi scatta la solita frase che è una questione ideologica. Se fino a quel momento i paesi membri dovranno definire dei piani per la riduzione dei consumi del loro patrimonio edilizio residenziale, il 2020 è considerato l'anno zero e il 2050 l'anno nel quale, a completamento del percorso, bisognerà avere un patrimonio edilizio a zero emissioni. Quindi già siamo tre anni oltre. La direttiva pone soprattutto un vincolo: la maggior parte delle ristrutturazioni dovranno riguardare il 43% meno performante del patrimonio edilizio. In questo modo gli obiettivi non potranno essere raggiunti solo grazie agli immobili nuovi. In Italia sarà data priorità ai lavori su 5 milioni di edifici. Questo perché alcune forze politiche all'interno dei singoli paesi, ma in questo caso in Italia, ritenevano che con la facilitazione delle nuove costruzioni, quindi riavviare un settore industriale che è quello dell'edilizia per creare nuovi posti di lavoro, nuovi crescite eccetera, si sarebbe creato un quantitativo tale di abitazioni o di edifici, qualsiasi essi siano, da poter colmare quello che veniva chiesto dalla direttiva europea. Però questo non basta più, cioè nemmeno costruendo di più si riesce a raggiungere questo 43%, e quindi qui iniziano una serie di attriti e di problemi sulle scadenze. L'altro grande tema in discussione ieri ha riguardato l'obbligo di abbandonare i combustibili fossili a partire dalle caldaie a gas e metano nelle abitazioni. La data entro la quale arrivare al bando completo è stata spostata in avanti al 2040. Il termine precedente era il 2035, quindi eravamo partiti al 2020, siamo al 2020, è tutto così. Se gli incentivi fiscali...
Nel frattempo saremo morti, sì, sì. Io non ci vado manco in pensione. Però.
Se gli incentivi fiscali per questi apparecchi saranno cancellati a partire dal 2025, è stato esplicitamente stabilito che sarà possibile dare incentivi ai sistemi di riscaldamento ibridi, come quelli che combinano caldaie e pompe di calore. Ancora è stato trovato un accordo anche sull'obbligo di installare pannelli solari sugli edifici. Vengono così totalmente esclusi gli edifici residenziali esistenti. Questo onere sarà limitato agli edifici pubblici e non residenziali di grandi dimensioni, con un'entrata in vigore progressiva. Dal 2030, infine, tutti gli edifici residenziali nuovi dovranno essere a zero emissioni. Questo è quello che discutono, spostano, eccetera, mentre prima dicevi appunto che gli attivisti di ultima generazione, per una cosa banalissima, eccetera, stanno passando dei brutti guai in questo momento.
Allora, io continuerei con te, perché mi sembra anche molto interessante continuare una rassegna stampa sull'Europa, di cui parliamo sempre molto poco, invece poi le politiche e le direttive europee, che quanto ne dica il governo Meloni che siamo sovranisti, in realtà questa cosa non è così. Per cui allora c'è una fantastica foto di Scholz con la chippa sulla a pagina 3 del Corriere della Sera, e il titolo è "Partiti divisi, Scholz non riesce ad approvare il bilancio". Si parla sempre del duello tra Berlino e Parigi al tavolo sulle regole di bilancio dell'Unione Europea, che hai già letto te. Il 24 partirà con l'esercizio provvisorio, quindi dopo la Germania, dopo la Francia, evidentemente anche la Germania ha i suoi problemi. Il cancelliere Scholz non ce l'ha fatta, con un messaggio nella chat dei deputati SPD: la coordinatrice parlamentare Katia Mast li ha informati che il voto sul bilancio tedesco non si riuscirà a fare quest'anno. Questo vuol dire che Berlino non presenterà la finanziaria prima di Natale ed entrerà nel 2024 con l'esercizio provvisorio. È una debacle spettacolare, ma negli ultimi giorni ampiamente prevista, quella della coalizione semaforo. Per quanto il cancelliere si sia chiuso da giorni in conclave con il vice, cioè il verde Robert Habeck, e il ministro delle finanze, il liberale Christian Lindner, i tre non sono riusciti a trovare la quadratura del cerchio. Questo Habeck, non tanto tempo fa, definito il politico verde più potente del mondo. Abbiamo già parlato forse di tutta la falsa transizione tedesca, ha rinunciato perfino ad andare alla COP28 a Dubai su invito del cancelliere. Ma i tre partiti della coalizione non riescono a mettersi d'accordo su cosa tagliare dal budget 2024, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, che ha definito incostituzionale il fondo del clima da 60 miliardi e ha tagliato le gambe a buona parte degli investimenti e progetti futuri. Mancano in concreto 17 miliardi, ma chi deve rinunciare al proprio programma? I socialdemocratici, con gli aumenti al salario minimo e le tutele sociali? I verdi, che già hanno visto andare per aria la transizione ecologica? Gli intransigenti liberali, che con Lindner ancora ieri promettevano che in pochi giorni il bilancio si farà? Su una cosa i tre partiti sembrano essersi messi d'accordo: preservare per quanto possibile gli investimenti strategici, cioè 10 miliardi per una fabbrica di chip di Intel, per cercare di mantenere la Germania sulla mappa dell'industria informatica. Per tutto il resto, a cominciare dai sussidi alle aziende contro il caro energia, mancano i soldi, e via dicendo. Questo non fa un po' menzione anche a tutte ancora le spese militari, che invece la Germania ha notevolmente aumentato. E infine, questa Germania è consapevole di non avere sul tavolo negoziale di Bruxelles il peso che aveva alcuni anni fa. Non ci sono più Merkel e Schäuble, allora non ci fu paragrafo sui temi economici che non fosse redatto secondo i gusti tedeschi. Berlino non concederà nulla contro i propri interessi, ma sa che anche di non poter spuntarla su tutto. Quindi la Francia non conta più, la Germania non conta più, l'Inghilterra sta in Brexit. Che succede?
Poi dopo lo ritrovo, perché c'era mi sono perso un articolo che su questi tre giornali che ho, che diceva che probabilmente la Germania tra due o tre mesi va in default tecnico. Ora lo ricerco, che
sì. bene, allora se vuoi nel frattempo, visto che l'avevamo anche accennato a per quanto riguarda la prima pagina, c'era l'editoriale sul Corriere della Sera di Daniele Manca, quindi diciamo il Corriere della Sera ha voluto aprire sulla questione dell'intelligenza artificiale sempre rispetto all'Europa, dando insomma la firma a uno dei suoi vice direttori più importanti, che insomma si occupa appunto spesso, sempre penso ormai, di Bruxelles, cioè Daniele Manca. E continua l'articolo a pagina 6, allora l'editoriale è sempre di Daniele Manca, ma l'articolo è di Paolo Ottolina e ci parla di etica e sicurezza, i paletti dell'Unione Europea per l'intelligenza artificiale, stretta sull'accordo per una legge dell'Unione, il nodo delle norme sui riconoscimenti biometrici. Questo è l'articolo con diversi numeri, cioè gli investimenti complessivi delle aziende nell'intelligenza artificiale, che nel 2021 insomma erano saliti notevolmente, sono un po' diminuiti nel 2022. Chi è che maggiormente investe sull'intelligenza artificiale? Ovviamente sono gli Stati Uniti d'America con 249 milioni di dollari, con 4.643 startup, e poi a seguire la Cina, ma con insomma un investimento veramente molto molto inferiore, perché si parla di 95 milioni di dollari su 249 degli Stati Uniti d'America, e poi secondo Regno Unito, ma siamo a 18, Israele che sta nella top 5 con 11 milioni di dollari, visto anzi tutta la sperimentazione poi che può fare sul campo, insomma, che anche gli Stati Uniti possono fare, perché poi gli Stati Uniti sono così, investono così tanto perché poi possono sperimentare anche sul campo tutte le nuove tecnologie che producono, e quindi ed esportarle già, come si dice, insomma, con un test fatto. E poi il Canada. Quindi abbiamo Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Israele e Canada. I ricavi previsti dall'intelligenza artificiale, si parla insomma nel 2023 di 67 miliardi di dollari, nel 67 miliardi nel 2023, per arrivare al 2032 a 1.300 mila miliardi di dollari. Quindi in 10 anni si parla insomma di un aumento di 1.250 miliardi di dollari di incremento di fatturato. Insomma, sono numeri importanti, poi bisogna sempre capire se tutto ciò si realizzerà. Quindi una trattativa infinita e alla fine una pausa di mezza giornata. Non sono ancora conclusi a Bruxelles i lavori per l'EA Act, l'ambizioso tentativo dell'Unione Europea di creare la prima regolamentazione internazionale sull'intelligenza artificiale. Si riparte oggi alle 9, va bene, eccetera, eccetera, eccetera. Riguarda, di cosa stanno parlando? Dei modelli fondativi, ovvero le strutture alla base dei sistemi più complessi di intelligenza artificiale. L'anima, con una semplificazione metafisica di servizi oggi già molto noti come ChatGPT e OpenAI o Bard di Google, che ha appena lanciato proprio un nuovo modello che si chiama Gemini. L'EA Act, salvo colpi di scena, conterrà le prescrizioni per i modelli di intelligenza artificiale ritenuti a rischio sistemico. Per decidere chi finirà in questa categoria si userà un complesso approccio a più livelli, con parametri sia quantitativi che qualitativi. Per ottenere una licenza a operare in Europa, le aziende dovranno affrontare una valutazione di rischio sistemico, di sicurezza informatica e ambientale. Chi si appoggia a questi modelli per creare propria intelligenza artificiale dovrà invece pubblicare una sintesi dettagliata dei contenuti utilizzati per addestrarle. Comunque, volevo insomma invece capire un po' su cosa, insomma, ricordiamoci che l'anno prossimo, nel 2024, i cittadini europei torneranno alle urne. Quindi dice, conclude l'articolo, se anche l'accordo sulle Act fosse totale, potrebbero passare quasi altri due anni prima che la legislazione entri in vigore, e intanto l'intelligenza artificiale corre velocissima. Infatti una parte dell'Europarlamento, e ti lascio la parola, vuole vietare la sorveglianza biometrica, ma diversi governi stanno spingendo per ottenere eccezioni legate a sicurezza nazionale, difesa ed esercito. Non si fanno i nomi, di questo, ma io penso che paesi che non sono considerati l'Unione Europea invece facciano pressione un po' da fuori, visto chi è coinvolto nella questione economica del tutto. Non c'è manco un paese europeo, cioè Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Israele, Canada. L'Europa discute di cose che oggettivamente, tranne la Germania che ha deciso di incentivare la questione dei chip, ma sull'intelligenza artificiale non ci sono aziende al momento competitive sul mercato mondiale europee, eppure si discute di come far entrare, appunto, evidentemente aziende esterne che potrebbero controllare tutti i dati biometrici, quindi anche a livello di sicurezza, un po' come quello che riguarda, abbiamo iniziato delegando a Google tutto l'apparato di protezione scolastica, con direttive del Ministero dell'Istruzione dell'Università, per cui le scuole italiane, le università, compresa la Sapienza di Roma, hanno delegato comunque tutto il sistema, ad esempio, delle mail, che voglio dire, cioè non è proprio l'ultima stronzata, tutta la questione delle piattaforme tipo Classroom eccetera, tutto a Google, per cui se tu c'hai una mail degli studenti della Sapienza vieni reindirizzato su un account di Google. Stiamo parlando della Sapienza di Roma, che sperimenta anche la questione, voglio dire, non mi riguarda, però di protezione delle armi, eccetera, cioè delle questioni di sicurezza nazionale appaltate a tutta, cioè vendita e vendita di dati così privati a aziende esterne. Quindi non riesco neanche a capire, l'Europa discute appunto, però sempre comunque vendendo e regalando tutti i nostri dati biometrici, perché per un fantomatico controllo che non si capisce bene di cose, di terrorismo, di persone, per schedare i migranti, per schedare ultima generazione, cioè non lo so che cosa.
Sì, poi a parte questi articoli sono sempre un po' tra il mistico e il politico, sì, perché poi non spiegano cosa significa, dove viene applicata l'intelligenza artificiale, in che modo. Questi giorni ci sono stati molti articoli sui giornali che parlavano dell'intelligenza artificiale utilizzata dall'esercito israeliano per identificare gli obiettivi, la selezione, una cosa anche qui molto cruda,
sì,
no?
Ma anche propagandistica, perché poi insomma non mi sembra che gli obiettivi siano stati molto
questi articoli spiegavano perché comunque calcola la percentuale, insomma, queste cose qui
per uccidere, quindi questo ci serve, la
sì,
per selezionare chi uccide.
Dall'altra, l'Europa anche l'Inghilterra aveva utilizzato il cloud, mi sembra, di Amazon, con poi una serie di relativi problemi di sicurezza, ovviamente, perché non è il controllo. Il problema è che, al di là del fatto della ricerca che non è stata sviluppata sul settore in Europa a livello di investimento poi industriale, l'Europa ha bisogno di infrastrutture che non ha, perché la questione dell'intelligenza artificiale sul cloud eccetera, al di là di tutte le cose malevole di cui abbiamo parlato, però comunque serve per far funzionare gli apparati dello Stato, queste cose qui, cioè, però l'Europa ne è sprovvista. Sui chip l'Europa sta diventando cerca di tagliarsi il suo spazio all'interno della guerra della produzione dei chip tra Cina e Stati Uniti, con problemi legati al costo di produzione elevatissimo e poi hanno iniziato appunto la Apple a produrre i propri chip in Germania, ed è di questo
che stava parlando
per cui stiamo parlando comunque sì di un settore, quello della Apple produce tanti computer eccetera, ma non stiamo parlando di un prodotto di uso quotidiano per tutti. Le persone comprano computer decisamente più economici, con altre risoluzioni tecnologiche, è un'altra questione proprio. Quindi l'Europa sta indietro, subisce e si trova a legiferare su cose che non ha proprio idea di come funzionano. C'è anche tutte le questioni legate a Facebook, se va trattato come una testata giornalistica o no, è una questione dell'anno scorso. L'Europa arriva sempre in ritardo su questo e al massimo cerca di metterci un tappo o qualcosa, ma non va.
Vai.
Ho ritrovato, ovviamente stava su 24 ore, l'articolo che dicevo prima sulla questione appunto economica sempre dell'Europa. la Germania recessione tecnica vicina, ottobre nuova contrazione, di Isabella Bufacchi. È iniziato male il quarto trimestre per l'economia tedesca, una recessione tecnica segnata da un PIL in contrazione nel terzo e quarto trimestre. La produzione industriale ottobre è calata dello 0,4% mese su mese. Il settore ad alta intensità energetica è tornato su bassi livelli di produzione dei tempi della riunificazione del 90. Cerchiamo di collocare.
Da qui Scholz con la chippa.
E questo all'indomani di ordine di fabbriche in ottobre molto peggiori delle attese, meno 3,7% contro il più 0,2% atteso. Quindi poi una serie di numeri, il discorso legato al Covid, eccetera, perché la contrazione, il Covid, la ripresa. Quindi tutta una questione. Gli economisti di Commerzbank prevedono un PIL in contrazione nel quarto trimestre e quindi una recessione tecnica a fine anno. Le aziende devono reagire al recente crollo degli ordini in entrata dopo aver evaso gli ordini rimasti in sospeso durante il coronavirus. Questa è la situazione, rapidamente l'ho sintetizzato perché va poi nei dettagli sulla contrazione del PIL, eccetera, ma la cosa che mi interessava di questo, oltre a collegarlo a quanto letto precedentemente, era su come sono questi numeri. Sempre sullo stesso giornale, sul Sole 24 Ore, qui c'è il discorso che fa: si aspettavano un più 0,2 di aumento, che è comunque poco. Dici, vabbè, un aumento, però se ne parla veramente di pochissimo. E in realtà stai meno 3,7%. Quindi qui tutti quanti hanno fatto oggettivamente un errore di valutazione molto grosso. Cioè, poi non sono previsioni che si fanno 10 anni prima, no? Cioè, le fai contingenti al successivo trimestre. Però poi, questo per dire come uno tratta gli argomenti, poi si va a leggere sempre sullo stesso giornale, che veniva addirittura riportato, mentre questo sulla Germania non c'era in prima pagina c'era il debito pubblico cinese, una valanga. Ora, fa tutto un discorso sul, anche qui, numerico, il PIL, il debito pubblico, eccetera, e dice che questo debito, per una serie di motivi, andrà a fare una reazione a catena che farà collassare il sistema economico. Il discorso qui che voglio mettere è: allora, per la Germania è un errore di previsione. Qui invece la previsione è che sicuramente crollerà tutto, e questo è il modo con cui poi spiegano le cose, perché questo per me sarebbe una rubrica, articolo 102, ciak, la Cina crolla economicamente, perché sono dal 2020, da quando c'è stata, insomma, l'inizio della pandemia e quindi una contrazione economica globale gigantesca, inimmaginabile, che devono cercare in tutti i modi di dimostrare che la Cina comunque ha subito dei grandi problemi economici, ci collasserà da un momento all'altro, perché così possiamo dire che siamo tutti uguali sullo stesso fallimento, pur avendo strutture economiche capitaliste più o meno simili, con tante diversificazioni, ma comunque con un sistema economico basato sul profitto, mettiamola così. E però questo è il modo con cui poi le affrontano. Sempre sull'Europa, perché l'altro argomento europeo che c'era è che appunto c'è stato questo nuovo incontro tra rappresentanti della Repubblica Popolare Cinese e i membri europei, i rappresentanti europei, e qui c'è, leggo alcune parti sempre dal 24 Ore, mi sembrava l'articolo di quelli che avevo visto che spiegava un po' meglio l'incontro. Europa, pressing sulla Cina su commercio e Ucraina. Il vertice sul tavolo dell'Unione Europea-Cina Summit di ieri sono ricomparsi gli appelli di Bruxelles per un commercio più bilanciato e una linea meno ambigua sulla guerra di Mosca in Ucraina. Articolo di Alberto Magnani. Le due parti hanno raggiunto un accordo sull'esistenza di legami più bilanciati, ma non si sono registrati progressi sulle fratture che separano il blocco dell'Unione Europea da un paese fornitore che incide su quasi il 21% del suo import di beni. Bruxelles e Pechino sono reduci da scintille che vanno dalle indagini antidumping della UE sulle auto elettriche cinesi alle pressioni europee per un ruolo più attivo della Cina nella dissuasione verso il Cremlino sull'offensiva su Kiev. Il faccia a faccia di ieri e il primo negli ultimi 4 anni ha dato risalto più alle tensioni che ai margini d'intesa. Il primo capitolo di confronto resta quello economico, con le rivendicazioni di Bruxelles sull'urgenza di dinamiche commerciali più equilibrate, reciproche e vicidevolmente vantaggiose, come ha riassunto lo stesso Michel nel suo intervento. Il riferimento è alle dimensioni sempre più macroscopiche del deficit commerciale tra UE e Cina, il dislivello fra i volumi di importazioni ed esportazioni sull'asse tra Bruxelles e Pechino. L'Europa esporta di meno di quanto importa dalla Cina, per capirci. Fuori dalla retorica istituzionale, però, l'atmosfera resta tutt'altro che distesa. Oltre al vecchio casus belli dell'indagine UE contro i sussidi sull'import di vetture elettriche cinesi ritenute distorsive dalla Cina, la vigilia del vertice si è consumata fra rimpalli di accuse sugli squilibri commerciali e soprattutto lo smacco diplomatico di uno Stato membro UE. L'uscita dell'Italia del governo Meloni dalla Via della Seta, il maxi progetto infrastrutturale cinese con lo strancio di un'adesione che risaliva al 2019. Non penso che l'uscita di uno o due paesi possa oscurare il futuro luminoso di questa iniziativa, ha detto nella conferenza di ieri Wang Lutong, direttore del Dipartimento Europeo del Ministero degli Affari Esteri cinese, cercando di minimizzare la portata dello strappo di Roma. L'altro argomento indigesto del summit sono i rapporti tra Cina e Mosca. Dobbiamo tutti lavorare per assicurarci che la Russia interrompa la sua guerra di aggressione all'Ucraina, ha sottolineato von der Leyen, ribadendo l'appello UE perché la Cina sfrutti tutta la sua influenza con un freno alla guerra contro Kiev. Qui poi si dilunga sul fatto appunto che dovrebbero dare più attenzione, cioè l'Unione Europea, la von der Leyen, rimprovera alla Cina di non vigilare sulle industrie cinesi che comunque in qualche modo prestano, da finanziano, comunque forniscono materiali, poi in questo caso non direttamente bellici, ma che possono essere utilizzati in guerra, e quindi su questo vuole una maggiore attenzione, anche se appunto, i toni sono stati abbastanza decisi. La replica in diretta di Pechino è arrivata da Xi in persona. UE e Cina non dovrebbero vedersi come rivali o ingaggiare un confronto, eliminando tutti i tipi di interferenza nei rapporti commerciali. Parole simili a quelle del primo ministro Li, anche se il suo invito suona più come un avvertimento rispetto allo scenario di altre strette sul dragone. Ci auguriamo, ha detto Li, che l'Unione Europea sia prudente nell'introdurre politiche economiche e commerciali restrittive. Perché qui il grande tema sulla questione, quello viene definito dumping sulle macchine elettriche, è che la Cina è già pronta a mettere sul mercato tutta la loro produzione automobilistica elettrica, totalmente macchine completamente elettriche, sui vari mercati mondiali. Ovviamente quello statunitense non se ne parla, ma quello europeo ci sono accordi per cui questo è fattibile e già vengono vendute. Questo ovviamente renderà impossibile la vendita delle vetture europee nel mercato europeo, e quindi, siccome questa è la fetta, una delle fette molto importanti sui prossimi anni, per tutte le scadenze che abbiamo visto, che sono poi di anno in anno, però sono quelle le scadenze da qui al 2040, devono essere rispettate, e l'Europa non è proprio pronta con la produzione di queste macchine su larga scala, e quindi cerca in qualche modo, tra accuse vere e diciamo dietrologie varie, accusa la Cina di, banalmente, poi di concorrenza sleale. Poi non usano questi termini, ma il discorso è questo, ma non è...
Allora, sulla stampa, se vuoi, continuiamo un po' su questo, perché ci sono due pagine sulla questione delle rinnovabili. E allora si parla dell'emergenza ecologica, il caso rivoluzione rinnovabili. Nel mondo 4/5 dei nuovi impianti per produrre energia sono verdi, il 46% dei consumi è coperto da fonti pulite. 46% dei consumi è coperto da fonti pulite nel mondo? Ti risulta? Il 2022 è stato l'anno dei record, e c'è tutta una fantastica grafico sulla crescita di fotovoltaico ed eolico nel mondo. E poi c'è questo l'articolo, insomma, poi prosegue a fondo pagina invece con Davide Tabarelli, che ci parla di 1.000 miliardi per raddoppiare la quota. La transizione nell'Unione Europea è uno sforzo immane. Quindi prima dice che vabbè, okay, qua c'è già tanto, stiamo al 46%, è tutto a posto, e poi ci dice: circola da mesi in rete una frase ad effetto. coniata da un ambientalista illuminato americano che recita: consuma più un frigo in California che un africano subsahariano. Il suo consumo elettrico in un anno è di 180 kWh, mentre un frigo può raggiungere facilmente i 200 kWh. Va bene, questo è scandaloso che i paesi ricchi, guidati dall'Europa, continuino a dare lezioni di sostenibilità ai paesi poveri, quando 600 milioni di persone in Africa non sanno nemmeno cosa vuol dire l'elettricità e non hanno maniera di mettere nel frigo i vaccini o pompare l'acqua potabile dai pozzi. Oltre a gridare vendetta, il caso Energia Africa interessa un quanto è un test in corso da decenni per vedere se è possibile un modello energetico diverso dal nostro, quello fatto sui fossili, che possa essere basato solo sulle fonti rinnovabili. Occorre prendere atto velocemente che il nostro, dove le fonti fossili contano ancora per l'80%, è l'unico possibile da replicare per i miliardi di persone che vogliono uscire dalla povertà. Quindi il 46% sopra dice usa energia, sono verdi, cioè vuol dire che i tre quarti del mondo non hanno energia, questa è per loro, no, l'energia, l'energia verde.
Non lo so, perché qua è oltre il pollo di Trilussa, cioè non si capisce che, che numeri, media è. Poi numeri, se non dici qual è il, se qual è, poi il 46% è di uso privato o c'è anche quello industriale, perché poi... Poi verde,
nuovi impianti per produrre energia, questo ci dice. Comunque, infatti, poi c'è una fantastica intervista al, al ministro. No, allora, abbiamo bisogno di materie prime per l'indipendenza da Russia e Cina. Così ci parla l'esperto di sicurezza energetica del Politecnico di Torino. Grafite, litio, cobalto alimentano le nuove tecnologie ma scarseggiano in Europa. Il nucleare sarà marginale. Ettore Bompard, questo è l'intervista che il Sole 24 e che la Stampa, scusate, fa pagina 25, in cui parla di, insomma, varie cose. E fondamentalmente la sostenibilità è passata in secondo piano. Dobbiamo immaginarci la questione energetica come un triangolo. L'energia è soggetta a un trilemma. Un vertice è rappresentato dalla sostenibilità, l'altro dalla sicurezza, il terzo dall'accessibilità in termini infrastrutturali ed economici. Prima dell'invasione russa, il triangolo aveva come vertice alto la sostenibilità. Oggi il triangolo si è ribaltato e in cima ci sono sicurezza e accessibilità economica, ovvero la possibilità di garantire gli usi finali a prezzi accettabili. Qui c'è tutta la questione del militare che non viene mai 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 nominato, ma che insomma su, ha un impatto enorme su tutta la questione transizione ecologica e materie prime e via dicendo. L'anno scorso temevamo di rimanere senza gas, ora siamo al sicuro? Abbiamo riempito gli stoccaggi 99% al 1 novembre, abbiamo rimpiazzato il gas russo e aumentato la capacità di rigassificazione di GNL, quindi siamo abbastanza sicuri. Dal punto di vista economico, oggi la quotazione del gas è scesa a 50 euro per megawatt ora dopo i picchi del 2022, ma è un valore quasi doppio rispetto al 2021. Il gas è ancora costoso, migliaia di persone in Europa faticano a pagare le bollette. Quindi dice bisogna appunto puntare sulle rinnovabili. E che succede in Italia? Circa il 30% dell'energia elettrica prodotta nel 2022 proveniva da fotovoltaico, eolico e idroelettrico, mentre circa il 70% dal termoelettrico tradizionale. Questo per quanto riguarda l'Italia. Il gas russo è uscito del tutto dal nostro paese, ma questo l'Italia è ancora il paese europeo con il maggior grado di dipendenza energetica dall'estero, 73,5 rispetto alla media europea, ma dalla Russia non arriva a quasi più nulla. Quindi abbiamo eliminato la Russia, l'abbiamo sostituita, beh, come già sappiamo. Va bene, quindi parla poi del nucleare. Il nucleare è una tecnologia clean ma but not green, pulita dal punto di vista delle zero emissioni ma ancora sporca per le scorie. Potrà fare parte del mix energetico globale con una quota del 10-15% dei consumi. Può arrivare in Italia? È principalmente un problema di scelte politiche, ma qualora si prendesse questa decisione si potrebbe colmare il gap tecnologico con scelte tecnologiche opportune. come immagina il futuro energetico europeo, rinnovabili su larga scala, eolico nel nord Europa e fotovoltaico nel sud, energia distribuita e comunità energetiche che produrranno energia a livello locale, grandi stoccaggi di energia tramite batterie a idrogeno, grandi infrastrutture elettriche integrate, un sistema energetico multi-commodity, ovvero un cocktail dove ogni ingrediente conta. Questo per quanto riguarda la stampa sull'energia.
Per ricollegarmi all'energia, sul manifesto Mario Pierro, nei vari articoli che dicevo che parlano dell'approvazione del DL anticipi effettuata ieri, ognuno si concentra su una serie di aspetti, sulle pensioni, sulla rottamazione delle cartelle. Qui sul manifesto, almeno che era evidente, viene dato subito risalto a un regalo di Natale alle società energetiche, e quindi andiamo proprio a vedere cosa è successo in questa questione qui. Il primo scontro, rileva Mario Pierro sulla questione di DL anticipi di ieri, non è quello più mediatizzato, che insomma abbiamo letto, se sono sbagliati, abbiamo capito male su i condoni e altre cose, ma dice è stato provocato da uno sconto da 450 milioni di euro sulla tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Per Angelo Bonellico, portavoce di Europa Verde, potrebbe essere il doppio. La tassa era stata prevista dal governo Draghi per un importo teorico di 8,3 milioni di euro. È stata rimodulata nella prima finanziaria di quello Meloni, 2,5 miliardi. Ora si arriverebbe a un'ulteriore modifica, 450 milioni o anche 800. Si permetterebbe così alle compagnie che dovevano versare l'ultima tranche della tassa sugli extra profitti al 30 novembre di non pagare, almeno per quest'anno. Per il prossimo le modalità sono ancora da stabilire. Dal 2021 fino a settembre 2023 le società energetiche hanno registrato profitti per 70 miliardi di euro, in gran parte dovuti all'incremento vertiginoso delle bollette a carico di famiglie e imprese, ha ricordato Bonelli. Non bastava accanirsi sulle famiglie dicendo no alla proroga del mercato tutelato, ora arriva anche il regalo di Natale per le società, vabbè, per pagare. Saldi e sconti per banche e grandi società energetiche, salasso per i cittadini alle prese con l'aumento di mutui e bollette, ha sintetizzato Giuseppe Conte dei 5 Stelle. E qui poi passa alle successive polemiche, e questi sono, cioè, durante la pandemia, durante gli anni, appunto, tutto quello che ha innescato la pandemia sull'aumento e soprattutto poi la guerra, l'invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha portato all'innalzamento del gas e tutto quello che abbiamo seguito in questi anni, l'abbiamo visto nelle bollette, e le società di distribuzione delle materie del gas, in questo caso energetica in generale, avevano, cioè il solito discorso, avevano già comprato delle quote di quel tipo, hanno poi rivenduto al prezzo del mercato, quel prezzo di mercato ovviamente ha creato un extra profitto, perché tu hai pagato quella cosa precedentemente un valore, adesso la puoi rivendere a molto di più, hai guadagnato ulteriormente, ci doveva essere, per quello veniva chiamata extra profitto.
Poi, immagino poi l'ENI in mezzo a tutto,
sì,
questo,
certo, l'ENI soprattutto l'ENI, poi anche in quote minori altre società che comunque vendono o fanno da gestori in alcuni casi.
Anche perché adesso c'è pure il mercato libero.
E infatti si collega poi a questo, all'abbandono del mercato tutelato, perché pure questa è una direttiva europea, ma pure qui poi gli stati possono gestire la questione in altro modo, e quindi questa tassa sugli extra profitti voluta dal governo Draghi verrà sempre più, come abbiamo letto, tagliata fino a, appunto, possono anche non pagare. Okay.
Allora,
cifre sono impressionanti,
infatti. Allora, su questo io andrei a concludere, visto che da adesso in poi direi possiamo occuparci un po' di esteri, perché poi dalle 11 torneremo a parlare di Germania, sempre con una compagna proprio dalla Germania, sulla questione palestinese all'interno della Germania. Per cui iniziamo questa seconda parte della rassegna stampa andando un po' a vedere gli esteri, in particolare ci occuperemo di Palestina. 87.9 sempre Radio Onda Rossa e continuiamo con la rassegna stampa. Vi ricordo che se volete intervenire sempre il nostro recapito telefonico 06 49 17 50. Abbiamo fatto questa ampia panoramica sulle questioni dell'Unione Europea, ci sembrava insomma un po' tanto sono i giornali che ci guidano nella rassegna stampa, decidiamo ben poco, c'era oggi molto di questo, quindi soprattutto dal Sole 24 Ore, visto che ci sono le europee l'anno prossimo, insomma è sempre buono sapere quello che si muove in Europa e a Bruxelles. Passiamo alla questione degli esteri, in particolar modo alla Palestina. Chiuderemo con una parte un po' più di cronaca e d'Italia, visto che ci sono diverse notizie. Io volevo iniziare questa rassegna stampa degli esteri con una notizia che troviamo a pagina 15 del Corriere della Sera, perché la questione delle armi, che tanto di cui purtroppo poco si parla, perché anche su tutta questa questione della transizione energetica, delle economie europee eccetera, poco si parla degli investimenti di miliardi a livello di armamenti, delle industrie di armamenti che tengono in alto ancora e non fanno recedere fino a molti paesi, e questo probabilmente solo la Cina ha un'economia altra su questo, e per di più questo coinvolge tantissimo gli Stati Uniti d'America. Ci sono spari, uccisioni continue in America, si sparano tra di loro continuamente, tra di loro si uccide chi ha le armi, quindi sempre spessissimo al 90% maschi bianchi, che uccidono a loro volta molto spesso anche gli studenti, nelle scuole accade molto spesso, ovviamente la comunità razzializzata, la comunità africana-americana, e a pagare, ad avere azioni in queste armi ci sono tante, ci sono anche le congregazioni religiose, per cui il Corriere della Sera, pagina 15, dice: basta fucili d'assalto, quindi non basta armi, basta fucili d'assalto, le suore azioniste e la causa ai produttori. Le religiose hanno una piccola quota della Smith & Wesson, c'è la pistola Smith & Wesson. Nell'ultima strage, tre studenti uccisi da un professore. Questo è il titolo del Corriere. Quattro congregazioni di suore cattoliche hanno fatto causa al consiglio di amministrazione della Smith & Wesson per cercare di costringere l'azienda di armi a sospendere la produzione e la vendita di fucili d'assalto. Queste armi sono spesso usate nelle sparatorie di massa, 39 nel 2023, numero record negli ultimi 15 anni, la più sanguinosa nel Maine. Il 25 ottobre, 18 vittime a colpi di fucile d'assalto AR-15. La denuncia è stata presentata martedì in Nevada, dove l'azienda è legalmente costituita, nello stesso giorno e stesso stato in cui è avvenuta l'ennesima strage. Tre persone uccise all'Università di Las Vegas, non è chiaro con quale arma, da un professore 67enne che aveva fatto domanda di assunzione ma non era stato scelto. Noi andiamo in pensione a 67 anni.
Sì, vabbè.
Forse, però vabbè, tendenzialmente pubblicamente non ti possono assumere. Le Adrian Dominican Sisters, le Adrian Dominican Sisters del Michigan, le Sisters of Bone Secours, le Marriottsville in Maryland, le Sisters of San Francisco a Philadelphia, le Sisters e via dicendo, qui c'è una sfilza dei Sisters, accusano i dirigenti di esporre la società a rischi di responsabilità legale, di violare intenzionalmente norme locali e federali. Cioè non mettete a bando le armi, non è che si fa una critica sul fatto che sei azionista, no, qui c'è il rischio che se non mettete, togliete si è, fucili d'assalto ci fanno causa, andiamo a perdere quotazioni in borsa. Sì, sì, sì. Capito? Questo è tendenzialmente tutto l'articolo. Va
cioè
bene.
In America la questione delle armi è tutta legata a quando si fanno, perché si mischia un po', ma lì nessuno vuole realmente limitare l'uso delle armi da fuoco, cioè crollerebbe proprio un impianto ideologico e proprio di come è fatta proprio la Costituzione americana. Loro
che è nata su sterminio dei nativi,
sul possesso, quindi, dell'arma per l'autodifesa. Poi che cos'è l'autodifesa, che lasciamo perdere, però è questo il loro concetto. Solo che con il fatto delle armi automatiche, con uno Stato e una nazione costituita da più Stati che possono legiferare su determinati argomenti, in alcuni Stati l'uso delle armi automatiche sono armi da guerra, cioè sono quelle che ti consentono di poter fare il massimo massimo danno nel minor tempo possibile. E quindi questo significa che un civile normale, preda a qualsiasi sua problematica, decide di farsi giustizia da solo, diciamo così. Quindi il problema qui è solo limitare il danno, cioè io gli levo il fucile mitragliatore per dare lo stesso fucile, ma perché con, certo, a colpo singolo, perché colpo poi singolo, l'altra cosa che succede è che varie inchieste giornalistiche, documentari, veramente c'è un quantitativo di materiale su questo che lo spiega in tutte le salse, ma praticamente io vado in uno stato, vado a una fiera, mi compro l'arma automatica lì, ritorno di qua e quello che dove io non manco la potrei tenere, magari quella, poi gli levo le sicure, la sicura, la faccio modificare e ritorna a essere l'arma originaria automatica d'assalto, eccetera eccetera. Questa è la situazione, per cui è incontrollabile, non riusci, sono oggetti che è impossibile da rendere
innocui
o comunque dici, se quello nasce in un modo non puoi metterci un modo restrittivo per fargli fare meno danno, come anche quando uno sta, cioè fanno di tutto per evitare che uno in macchina utilizzi il cellulare, no? Ti dicono puoi mettere l'auricolare, sono tutte cose che tu poi le bypassi. E quella per noi è per ora è la nostra arma di massa. Cioè
quindi, perché... insomma, diciamo le sisters, questo sono negli Stati Uniti d'America. Va bene, vai, passiamo, continuiamo con l'America.
Sempre con gli Stati Uniti d'America ci sono una serie di notizie. Allora, rapidissimamente, USA bocciati i finanziamenti, ora Kiev ha paura del collasso. Al Senato americano non basta il monito di Biden, neanche i soldi della UE sono in ritardo. Biden ha più volte cercato di fare in modo di avere e di far finanziare ulteriormente, come leggevamo prima nei titoli, altre tranche di soldi per Taiwan, Ucraina e Tel Aviv, ovviamente. E sono state momentaneamente bloccate, soprattutto la tranche per l'Ucraina, perché i repubblicani hanno fatto ostruzione di qualsiasi tipo e quindi hanno bloccato questa cosa. Biden aveva utilizzato il tentativo di utilizzare un grimaldello ideologico per dire, se non aiutiamo l'Ucraina la Russia attaccherà un altro paese NATO e noi dovremmo intervenire. Questo lo sentivo ieri nei telegiornali, e quindi questo è un po' il clima in cui c'è questa situazione dei finanziamenti in Ucraina. Ma non solo quello che riguarda questi finanziamenti, c'è però un atto concreto che invece è quello che riguarda la crisi caraibica venezuelana, insomma, tra Venezuela e la Guyana. Poi se vogliamo dopo, non so se vogliamo... sinteticamente, il Biden ha autorizzato delle esercitazioni congiunte con la Guyana per fare delle operazioni militari così di solite che fanno in giro per il mondo, di esercitazione militare, proprio nel mezzo appunto di questa super crisi diplomatica nel continente sudamericano, in cui vede il Venezuela che ha fatto un referendum che non dice che vuole invadere la Guyana, ma insomma sicuramente non è tenero nelle sue intenzioni, ma è quello di riappropriarsi di una parte di territorio rimasto in sospeso con varie questioni internazionali, sempre per il capolavoro degli inglesi e del loro lascito quando se ne vanno via dalle zone che hanno colonizzato. E quindi, e tutto questo dietro ovviamente ci sono le risorse energetiche come gas, petrolio, oro, c'è di tutto in quella terra e soprattutto in quelle acque, perché è il più grosso contenzioso delle acque. Quindi da una parte c'è la Venezuela che vuole appropriarsi di questa parte di territorio e per farlo dovrebbe passare per il Brasile, quindi il Brasile è una parte che è coinvolta direttamente e quindi ha già detto che ostruirà tutti i passaggi stradali che consentono di passare al Venezuela attraverso il Brasile e poi alla Guyana, quindi ha detto qui non passa nessuno, nessuno deve invadere nessuno, Lula su questo è stato molto chiaro. La Guyana comunque cerca giustamente di avere rapporti diplomatici con varie entità e nazioni del continente, ha interpellato Cuba per cercare di avere una mediazione con Maduro, ovviamente eccetera. Sono arrivati più o meno improvvisamente gli Stati Uniti e hanno detto ma noi facciamo tranquillamente un'esercitazione militare nei prossimi giorni, e quindi ha detto che l'esercitazione militare cosa significa? Che portano i caccia, che portano in e quindi l'articolo in questo caso di Claudia Fanti spiega appunto che Biden dice le squibo mobilità le Americhe, Lula schiera le truppe, Biden i caccia. Quindi però in questa dinamica qua, diciamo, Lula in maniera contenitiva ma pur sempre almeno una relazione di vicinato, e sono arrivati questi che,
come al solito,
che arrivano e
fanno decine, come gli pare.
Poi i Caraibi loro proprio, gli americani.
Vabbè, sennò dove vanno a fare vacanza?
Poi sempre legato però alla notizia che non ho visto sugli altri giornali, sul Manifesto, sta nella sezione brevi e brevissima, ma personalmente ci tengo molto. Perù, Fujimori esce dal carcere dopo 16 anni.
Sì, ho visto le foto, ieri c'erano le foto sui giornali.
Ora, al di là dei soliti discorsi, indubbiamente, sulla galera che fa schifo e ci mancherebbe, c'è sempre qui il discorso, non dico di essere soddisfatti che un criminale, un nemico dell'umanità possa uscire a 85 anni di galera, sia giusto o meno, ma è sicuramente come viene utilizzata questa cosa, a chi vengono dati favori e cortesie, chi viene lasciato con situazioni di salute anche molto più gravi di quelle di Fujimori.
Ricordiamo che poi tutte le rivolte, molte delle rivolte in Perù contro Fujimori iniziarono proprio dalla questione carceraria, dalle persone detenute, compagni e compagne che appunto si ribellarono su come venivano trattati in carcere.
Sì, sì, infatti leggo questo trafiletto solo perché, per essere più preciso nelle informazioni. L'ex presidente peruviano Alberto Fujimori, condannato a 25 anni di carcere per reati di lesa umanità, è stato scarcerato ieri dopo che la Corte Costituzionale aveva approvato una risoluzione per il suo rilascio. La Corte dei diritti umani aveva esortato il governo peruviano a non scarcerarlo. L'ex capo dello Stato era stato condannato come mandante di due diversi massacri, 25 persone uccise da squadre della morte peruviana negli anni 90 della guerra a Sendero Luminoso.
Certo.
Il movimento di liberazione rivoluzionaria. Indebolito su una sedia a rotelle con una mascherina e una bombola di ossigeno, l'ex presidente è uscito dal carcere di massima sicurezza alla periferia di Lima, accolto dai figli Kenji e Keiko, che lo hanno portato a casa della seconda, una politica di destra erede del fujimorismo. A scortarlo anche decine di persone in automoto, si sono visti anche delle festeggiamenti tra le persone che stavano intorno. E quindi questo è un po'...
Ok, passiamo alla Palestina, perché così poi finiamo con un po' di cronaca e poi ci ritorniamo comunque alla Palestina. Le notizie purtroppo sui giornali sulla Palestina sono molto 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 poche. Non si parla più minimamente dei bombardamenti che continuano ad esserci sulla striscia di Gaza, non si parla più delle decine e decine di arresti in Cisgiordania, delle uccisioni mirate in Cisgiordania, non si parla più a Gerusalemme si continuano a demolire le case dei palestinesi, perché appunto, non potendo bombardare Gerusalemme, demoliscono le case dei palestinesi ad una, quindi di tutto questo non si parla più, si riporta la questione, semplicemente si ritorna alla questione di uno scontro tra l'esercito israeliano e Hamas, quindi la Palestina viene totalmente eliminata dalla cronaca, in particolare a questo punto, vabbè, visto che ci sto io, poi torniamo agli Stati Uniti sulla questione delle università. Decine di miliziani in custodia al nord, questo è il titolo della stampa del Corriere della Sera, pagina 14 degli esteri. Decine di miliziani in custodia al nord. Entrare in custodia dell'esercito israeliano o dello Stato sionista è sapere quando entri e non sapere mai più quando esci. C'è stata ieri una dichiarazione gravissima di uno dei ministri della Knesset, che ha detto addirittura: dobbiamo uccidere tutti i prigionieri. Cioè ieri, queste le dichiarazioni,
ma a mezzo stampa l'ha detto?
Sì,
o
sì, vi ricerco pure la notizia quando è uscita. Israele, tanti si sono arresi, muore in battaglia il figlio di un ministro, Netanyahu, se conflitto totale, Beirut come Gaza. Quindi ancora le minacce al Libano, le minacce a... ma non perché ci sia un reale minaccia, perché gli Hezbollah praticamente non hanno detto e fatto praticamente nulla, perché Nasrallah ha comunque detto quasi sin dall'inizio i palestinesi decidono loro cosa vogliono fare, non sono, insomma, non...
poi ha detto che non, loro non sono interessati,
non sono interessati,
cioè, nel senso che loro risponderanno solo ad attacchi e non
e evidentemente Israele sta mettendo le mani avanti, perché parallelamente ai bombardamenti sulla striscia di Gaza continuano ad esserci quelli mirati a Damasco, neanche sulle alture del Golan ma direttamente a Damasco, diciamo su una terra che è già totalmente devastata, e quelli al confine con Beirut, sono stati al confine con Libano, sono stati uccisi diversi giornalisti importanti, giornalisti in quel confine, ci sono i carri armati, girano video che poi insomma casomai ne andremo anche a parlare, di bandiere rainbow e di mezzi rave non si capisce di esercito che fanno al confine con Libano. Quindi è evidente che Netanyahu sta, pur di non far volgere lo sguardo all'interno di Israele, continua questo continuo massacro, insomma, all'estero. L'articolo non ve lo leggo, se non quello a Gerusalemme: la polizia è intervenuta per disperdere la marcia degli ultra ortodossi, marcia degli ultra messi, ultra poi neanche ultra,
era uno dei partiti di estrema destra, uno dei tanti
messianici ebrei, attraverso la città vecchia, quando hanno iniziato a urlare morte agli arabi. A Tel Aviv, in piazza dei dispersi, come è stata rinominata, i familiari dei 138 ostaggi ancora tenuti nelle segrete dei jihadisti, adesso siamo passati dai jihadisti Hamas, quindi non è più dei jihadisti, hanno acceso la prima candela per la festa di Hanukkah. Ne restano 131 da illuminare, molte più delle nove tradizionali. Anche chi è scampato alla mattanza perpetrata dai terroristi nel sud di Israele ne porta ancora le cicatrici dentro e fuori, tra i giovani fuggiti dal rave nel deserto, vabbè, eccetera eccetera. Questo è Davide Frattini. Quindi in questo momento, e chiudo per quanto riguarda quello che succede, forse però un'altra cosa la volevo dire, comunque per quanto riguarda quello che succede nella striscia di Gaza, i combattimenti più massicci si sono spostati in queste ore verso il confine con l'Egitto. Quindi prima era il nord, vi dovete spostare al sud, poi adesso è il sud. Mentre al nord sono continuate le operazioni per arrivare al controllo di Jabalia, dove le foto diffuse su social media mostrano quelle che sarebbero decine di miliziani a rendersi portati via in mutande dai militari. Il fronte con gli Hezbollah libanese resta prima linea, un civile israeliano è stato ucciso da un razzo anticarro. Netanyahu minaccia: se diventa conflitto totale ridurremo Beirut come Gaza.
Sì, queste sono anche le dichiarazioni riprese dal Sole 24 Ore su Netanyahu, la possibilità di allargamento del conflitto con i confini del Libano, le notizie, le dichiarazioni di Guterres vengono riportate su tutti i giornali, che cerca in tutti i modi di far avviare procedure che portino al cessate il fuoco, ma vabbè, con l'accusa automaticamente da parte dei delegati di Israele all'ONU di appoggiare automaticamente Hamas e tutte le persone identificate da loro come terroristi. La questione invece sui giornali ho io, quindi Manifesto, Fatto Quotidiano e Sole 24 Ore, la questione delle persone tenute in custodia, come leggevi lì, è riportata in maniera, insomma, più corretta. Il campo profughi di Beit Laia, in cui queste persone sono state, qui vengono dette, prima l'esercito israeliano ha dichiarato che si sono arrese, ovviamente nelle analisi ci sono persone che sono andate, che sono state prelevate dai rifugi, qualcun altro suggeriva, ma soprattutto, come dice il Fatto Quotidiano, prigionieri palestinesi bendati e legati, ONG, quelli sono civili. Perché la questione è stata per Israele, che la prima dichiarazione dell'esercito israeliano è stata che erano miliziani di Hamas che si erano arresi. Poi le persone
invece
comuni,
non è così.
Non
poi
è così. E poi le persone comuni riconoscono i propri affetti. C'è certo. Stato una delle prime persone riconosciute ieri, è stato un giornalista, da, insomma, anche per una fisicità comunque che si poteva vedere, oltre che il volto, perché poi il problema è che l'hanno bendati, li fanno guardare per terra, quindi comunque è anche difficile immediatamente magari riconoscere le persone, quindi da lì poi si è aperto una serie di riconoscimenti delle persone, quindi sono stati proprio, sembrerebbe proprio un rastrellamento questa scena. E quindi
allora, come ne fa, cioè, di queste, comunque mi sembra pure strano che i giornali si stupiscano di queste scene. Queste scene sono state raccontate non solo dal Manifesto, ma insomma, a parte anche da altre agenzie, dai palestinesi in particolare, da Al Jazeera e via dicendo, da decine e decine di anni.
Sì, 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 hanno fatto, cioè, subito il paragone con le foto del 48 in cui ci sono i palestinesi, sì, che stanno dietro le recinzioni.
Sì, ma anche recentemente, senza paragonare sempre tutto al 48, insomma, sono decenni che per cui, per quanto riguarda Abu Ghraib, per quanto riguarda Fallujah, quando abbiamo visto le immagini bendati e via dicendo, c'è stato lo scandalo, perché lì erano, non so, soldate, perché erano donne, perché erano americane, non lo so. L'esercito israeliano li fa quotidianamente da decenni, benda, prende, fa, spoglia in inverno, e però insomma adesso se ne accorgono.
Bah. Quindi almeno sia sul Fatto Quotidiano che sul Sole 24 Ore non vengono identificati per forza di cose come miliziani di Hamas, ma insomma, appunto, c'è questa sottolineatura dell'essere, in parte, soprattutto parecchi sono stati riconosciuti come civili. Sulla questione, anche qui il Fatto Quotidiano lo titola "Il miracolo di Hanukkah ci riporti gli ostaggi". Hanukkah è la festa ebraica che dura mi sembra quasi una settimana. Comunque il riferimento precedente alle candele era perché ogni giorno deve essere accesa una candela fino all'ultimo, che vengono accese tutte quante, e quindi è una festa molto importante, cioè molto sentita comunque tra le tante, e quindi hanno collegato questo rito di festa alla liberazione degli ostaggi, cercando appunto di continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica, ma insomma, più che sensibilizzare, sono molto arrabbiati i parenti degli ostaggi. Rimangono 131, mi sembra, secondo le stime che hanno fatto i parenti, e quindi anche questa parte, questa, diciamo, battaglia interna va avanti con le dichiarazioni di Netanyahu, che dice forse nei giorni scorsi dice non faremo a prenderli tutti, insomma.
No, infatti, allora io, mentre tu cerchi eccetera, c'è un'altra notizia, questo lo leggiamo random su Marocco World News. Starbucks e H&M escono dal mercato marocchino in mezzo a polemiche. I marchi hanno citato una mancanza di attrattiva nel mercato marocchino, questo lo dicono, scusate perché è in inglese, hanno annunciato la loro decisione di cessare le operazioni in Marocco a causa del boicottaggio, ripercussioni di un diffuso boicottaggio commerciale avviato dai marocchini, quindi dal Marocco, che poi insomma la situazione in Marocco è anche particolare, perché insomma a Tel Aviv c'è una grossa comunità ebraica marocchina, e anche insomma, quindi in Marocco sicuramente il dibattito sarebbe interessante andarlo a vedere all'interno, casomai la prossima volta si potrebbe anche pensare di fare un focus su questo. Comunque, all'indomani dell'offensiva militare di Israele nella striscia di Gaza, una diffusa campagna di boicottaggio ha messo a dura prova vari marchi occidentali nei paesi arabi, con ripercussioni significative osservate in Egitto, Giordania, Kuwait e Marocco. I giganti del fast food come McDonald's, Starbucks e KFC hanno assistito a un notevole calo dei clienti, riflettendo la rabbia e la condanna diffuse per la sanguinosa guerra israeliana contro i palestinesi. Il boicottaggio, va beh, eccetera eccetera, insomma è molto e quindi che ha portato, ci dice Marocco World News, a che Starbucks e H&M escono dal mercato marocchino, lasciano il Marocco.
Vabbè. Allora, sulla questione che si anticipava sul sì, no, il Marocco è
andrebbe,
magari ci fosse insomma, a parte quello che si può scrivere sui giornali, magari ci fosse qualcuno in grado di fare dei seri approfondimenti, perché il Marocco in sé ha un quantitativo di contraddizioni, emozione gigantesca, dal ruolo energetico, dal rapporto con il fronte Belisario e lo sterminio, anche lì,
certo.
Cioè, magari i numeri sono inferiori per una questione di partenza numerica, ma i metodi non sono stati
molto diversi
in certe occasioni, anche se parliamo di territori diversi, cioè, quindi, però insomma sono stati molto brutali, quindi Marocco si è annesso un altro stato senza che nessuno muovesse un dito, futuro hub energetico anche il Marocco dell'Europa, il rapporto di gendarme dei confini, e però una popolazione, una monarchia, ricordiamoci, non è che è una monarchia con legami importanti tra la famiglia dei regnanti e comunque
che ha comunque ottimi rapporti con Israele, però
anche con tutte le potenze atlantiche, di cui pure se Israele non sta sull'Atlantico è come se lo fosse, quindi c'è quindi questo è il con una popolazione che però si caratterizza comunque per lotte sociali, movimenti ci sono, non è che
poi c'è tutta la questione religiosa che appunto,
e poi su quello io ammetto completamente la mia totale ignoranza sulla questione religiosa, se incide e quanto incide all'interno di quest'ultimo periodo, di quei confini. Tornando agli Stati Uniti, appunto c'è questa questione legata agli atenei, perché comunque va detto, in America quando c'è un problema importante
se ne parla
ma poi viene c'è veramente un utilizzo politico in ogni settore, proprio è proprio parte dall'alto e se li prende tutti. In questo caso sulle questioni dell'università ci sono stati una serie di interventi. Allora prendo l'articolo, allora sul Sole 24 Ore non ho trovato niente, ma forse magari era un trafiletto. Ho trovato sia due articoli, uno sul Fatto Quotidiano, l'altro sul Manifesto. Leggo quello del Manifesto. Allora, di Luca Celada, le rettrici di Harvard, MIT e Università della Pennsylvania, torchiate dal Congresso. Sono state proprio convocate e gli sono state fatte una serie di domande che adesso andremo a vedere. Stati Uniti, pretesti per mettere a tacere il dissenso. Martedì scorso le rettrici di Harvard, MIT e Università di Pennsylvania sono state ascoltate dalla Commissione parlamentare sull'istruzione. L'audizione è degenerata in un'interrogazione accusatoria in cui i parlamentari repubblicani hanno attaccato le amministratrici come fiancheggiatrici dell'antisemitismo sui propri atenei. La deputata Elise Stefanik in particolare ha assalito Claudine Gay, direttrice di Harvard, chiedendole conto del tacito sostegno all'odio antisemita, aperte virgolette. Lei condonerebbe un appello per lo sterminio di tutti gli afroamericani? Ha esordito la ferrea trumpista, imbastendo il suo strumentale sillogismo. Al tentativo di contestualizzare la domanda, Stefanik ha tolto la parola all'interpellata ed è arrivata al dunque, spiegando che non aver provvito manifestazioni studentesche in cui erano stati proferiti slogan a favore dell'intifada equivaleva all'adesione di Harvard alla distruzione di Israele, al genocidio degli ebrei. Ricordiamo
comunque, mamma, cioè veramente cioè la politica del gnegne, questo non so chi la diceva, guarda, mi era piaciuta sta cosa.
L'imboscata di stampo maccartista a favore di telecamere è stata indicativa dell'atmosfera di intimidazione volta a inibire ogni dissenso contro la guerra di sterminio a Gaza, appiattendo antisionismo e antisemitismo in una spuria equivalenza dialettica. Una campagna volta a ricondurre i termini del discorso all'interno della stessa logica binaria che negli Stati Uniti prevalse dopo l'11 settembre, portando a due guerre ventennali e alla morte di centinaia di migliaia di persone. La persona, la parlamentare che torchia, per usare lo stesso termine, è una trampista di ferro, quindi definita tale, e quindi anche qui, quando precedentemente abbiamo letto che il Senato ha bloccato i fondi all'Ucraina perché sappiamo che Trump non avrebbe, questo è quello che hanno sempre detto tutti gli analisti, non avrebbe mai inasprito i rapporti con la Russia, poi ci ritroviamo su, quindi è inutile stare a dire chi appoggia chi o cosa, gli interessi sono sempre trasversali da questo punto di vista,
le armi insomma comandano un po' di più.
La militarizzazione del discorso, non a caso, è promossa particolarmente dalla destra. Nella Florida trumpista, ad esempio, dove il governatore De Santis ha espulso l'associazione di studenti palestinesi dalle università statali. L'attacco all'opinione costituisce un secondo fronte della guerra ed è parte di un'operazione evidente sull'account governativo Israel, preposta a confutare su X le notizie provenienti da Gaza ed attaccare ogni critica della linea Netanyahu. Il canale ha subito ripreso estratti dell'udienza in congresso e ribadito le accuse ai rettori. Stesso obiettivo hanno avuto le proiezioni di video dell'atrocità del 7 ottobre, introdotte da ufficiali dell'IEDF, tenutesi a Los Angeles per un selezionato pubblico pro-Israele. AIPAC, la principale lobby pro-israeliana di Washington, ha intanto dichiarato che lavorerà con le proprie consistenti risorse per impedire la rielezione di Alexandria Ocasio-Cortez ed altri esponenti progressisti, colpevoli di aver criticato il massacro a Gaza. Altrove si è giunti al doxaggio esplicito come quello condotto a più riprese sul campus della Columbia, proiettando su di un maxi schermo nomi e cognomi di studenti pro-palestinesi e dunque per spuria definizione antisemiti. Nel binarismo ipocrita rischiamo di travisarsi gli sconfinamenti in effettivo antisemitismo, come si è visto questa settimana a Filadelfia, ad esempio, dove una manifestazione ha preso di mira un ristorante di falafel restituendo l'immagine sinistra di una folla che tacciava un esercizio commerciale ebreo del genocidio perpetrato da Netanyahu. Quell'episodio è stato ampiamente criticato, ma è da notare come anche esponenti ebrei come il presidente del Senato Chuck Schumer e il parlamentare Jerry Nadler, entrambi di New York, abbiano tenuto a sottolineare le differenze fra antisemitismo e la critica al sionismo. America, eh? In una società democratica tutti hanno il diritto di dissentire, compreso sulla guerra a Gaza, ha dichiarato Bernie Sanders. Vabbè. Ma non possiamo quella critica della colpevolizzazione di un intervuovolo che sia musulmano, ebreo o qualsiasi altra cosa. Va. Nell'atmosfera pesante promossa d'arte da fanatici ed estremisti, le voci ebraiche sono insomma fra le più incisive, specialmente quella dei giovani militanti di formazioni come If Not Now e Jewish Voice for Peace, fautori di azioni per la pace alla Casa Bianca a Grand Central Station, la Statua della Libertà e Hollywood Boulevard. L'intersezionalità del dissenso necessario è stata ribadita questa settimana in un meetup di JVP. Si è tenuto incredibile a dirsi nella moschea al fianco del centro islamico di Los Angeles. L'articolo del Fatto Quotidiano, se lo volete trovare, è semplicemente riporta più parti di dialogo e da un contesto un po' minore sulla situazione generale dell'argomento sugli Stati Uniti, ma è sulla stessa tipologia di analisi, è un po' più dettagliato.
Allora, sulle parti
è interessante che viene utilizzato, una cosa che volevo sottolineare, sì, sì, anche qui la questione del maccartismo, cioè sì, pure questo fatto di utilizzare questi termini è importante perché riconduce a pratiche che sono state già insomma utilizzate e che si riproducono perché hanno funzionato, perché non riutilizzarle, perché fu la stessa cosa, no? Vengono presi i rettori, per quello dicevo prima, gli Stati Uniti comunque quando c'è un problema poi si va a cercare il nemico in ogni angolo della società e nel mondo della cultura, chi è considerato già nemico perché è diverso per una serie di motivi, vabbè, non serve il pretesto, ma per tutti gli altri aspetti ogni volta si va a spulciare in ogni angolo, e questo è proprio quello che hanno fatto nel McCarthy e che hanno fatto successivamente in altri episodi, e soprattutto qui dove c'è una commissione di vari gruppi, diciamo, no? Perché ci sono i bianchi, i neri, gli ebrei, qui i musulmani, quindi tutte queste cose qui non è che puoi identificare il nemico facilmente, perché loro attaccano anche gli stessi ebrei che criticano i bombardamenti e che criticano anche il sionismo, e però poi quindi li vanno tutti quanti a attaccare. Una volta lessi una definizione di Roth sul maccartismo, che però su uno dei suoi libri Ho sposato un comunista, e diceva che la grande sembrava quasi che ridimensionasse, però insomma in sostanza diceva, e mi sembra molto in linea con quello che abbiamo che ho letto, che il maccartismo è stata la capacità di portare il gossip in politica, e di fatto le domande che vengono fatte per sillogismo sembra un po' questo: tu si fa gossip del pensiero per poter poi screditare e distruggere completamente una persona utilizzando quel
sì, certo, poi però poi va sulle vita delle persone, no, ma poi va sulle vite delle persone, perché comunque esatto, dentro le università americane si sta facendo una bella opera di selezione. Gli attacchi insomma ai palestinesi sono in varie parti, partono agli Stati Uniti, cioè ci sono gli Stati Uniti, ma stanno arrivando anche in Europa. Mi aggiungo solo perché ieri è successa una cosa gravissima anche in Italia, cioè la fiera dell'artigianato, ma non mi ricordo dove stava, è stato vietato a uno stand di un palestinese di esporre il proprio nome e di metterci dalla Palestina, per cui c'è stato messo Asia, ok? Asia. Al contrario di tutti gli altri stati presenti, pena la chiusura dello stand. Questo quindi parliamo della fiera dell'artigianato a Milano, quindi questo sono arrivate le guardie che gli hanno intimato di togliere la scritta Palestina, quindi prodotti artigianali palestinesi, di togliere, c'erano gli stand di ogni paese, di togliere e scrivere appunto Asia, di togliere le bandiere palestinesi. e di togliere tutti i prodotti in cui è scritto Palestina, come calamite, piatti, bicchieri e borse. E questo è, succede, insomma, quindi chi vuole fare anche un atto di solidarietà, vi invitiamo, chi ci sta avvidando a sentendo da Milano, di andare alla fiera della ceramica dell'artigianato a Milano allo stand M53 al padiglione 7. Questo, insomma, per dire che quello che succede anche in Italia. Sorvolerei sulle notizie riguardo alla Germania, perché ne parliamo fra poco, perché dobbiamo quasi chiudere, quindi andrei un po' sulla cronaca. Insomma, rubiamo 10 minuti in più alle redazionale. Non so se c'hai della Palestina o qualche altra cosa, ma tanto poi dopo, insomma, ci facciamo il redazionale anche. Quindi sulla cronaca io due cose vi volevo segnalare, che sono sulla stampa, e sono uno tutta una polemica che c'è, polemica insomma pratica, sulla stampa, su quello che riguarda la casa degli studenti a Ponte Milvio. Parcheggio al posto della casa degli studenti, l'appello di cantanti e attori non si tocca. Roma, la struttura ora destinata al Ministero degli Esteri, ospita Officine Pasolini e il Teatro De Filippo. Da Silvestri a Papaleo, gli artisti al fianco dei giovani che chiedono a Tajani un passo indietro. C'è scato tutta una lettera di studenti alla alla direttrice dell'Officina Pasolini del Teatro di Filippo, che è tosca, e a cui l'articolo di Valentina Petrini, che è trovata a pagina 18 della stampa, mi sembrava comunque interessante, su come ancora una volta, insomma, posti di cultura poi vengano chiusi per lasciare posto a cosa? Ai parcheggi, perché poi a Roma ovviamente qual è il problema? I parcheggi. Succedere a Roma, quartiere Ponte Milvio, la casa dello studente Civis, questo il suo nome, sorge davanti al Ministero degli Affari Esteri. Due palazzine occupate solo da studenti di tutte le facoltà, vincitori di borse di studio, c'è persino un gruppo su Facebook, eccetera eccetera. E quindi nel 2016, nel complesso edilizio Palazzina A, che ha ospitato studenti fino al 2019, arriva Officine Pasolini, laboratorio gratuito di alta formazione artistica della Regione Lazio, un percorso di studio per cantautori, interpreti, autori e produttori, diretto appunto da Tiziana Tosca Donati. Il sogno era trasformare questa struttura in un polo universitario di rango europeo, aperto a tutti, anche al territorio, offrendo spettacoli, eccetera eccetera. Ma questo non avviene, perché insomma ci sono stati dei problemi con varie giunta, Zingaretti, Smeriglio, qui ci sono varie citazioni, lo potete andare a leggere voi, in cui appunto però gli studenti l'hanno occupato, c'è una diatriba, ci vogliono fare i parcheggi, un altro degli accordi che Zingaretti ha lasciato non concluso. In questa città ce ne sono diversi, parliamo del parco delle energie del lago e della SNIA, parliamo di Lucia Siesta, parliamo dello studentato a Ponte Milvio. Zingaretti se n'è andato prima di concludere, evidentemente, di portare a compimento delle promesse che aveva fatto, non solo lui, regà, perché cioè non solo lui, ma c'è tutta la sua giunta anche un po' responsabile, perché se va in puta tutta una persona, c'è una giunta là in mezzo che riguarda insomma vari vertici del PD, e questo insomma succede anche per quanto riguarda una zona di Roma di cui noi ci occupiamo molto poco, ma che evidentemente ha tanti anche studenti bisognosi appunto di alloggi anche un po' popolari. Avvelenati dall'Eternit, questo se volete a pagina 21 della stampa, 1000 pagine di sentenza spiegano la condanna dei vertici dell'azienda per i 392 morti di mesotelioma. Schmideini sapeva tutto, intossicata un'intera comunità. Questo parla del magnate, appunto, che C'è tutto un articolo sull'Ethernet, insomma, che ancora si muore di Ethernet, ancora si muore di Ethernet. Io direi con la cronaca, io ho finito, vai.
Ok, sulle notizie, sempre per rimanere questi flash di questo tipo, sul Manifesto prendo un paio di notizie. Appunto, c'era l'articolo di Adriana Pollice sull'ultima generazione, trattati da criminali, attivisti a processo, quello che diciamo già in apertura. Le accuse, i tre vennero fermati con le accuse di violenza privata aggravata, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio aggravato, ma per quest'ultimo reato il giudice non convalidò l'arresto. Per i 12 manifestanti che il 4 dicembre hanno bloccato per un'ora la Roma Cirotecchia si è tenuta l'udienza con il GIP di Roma, che ha convalidato gli arresti. L'accusa che li ha tenuti in carcere 3 giorni era attentata alla sicurezza dei trasporti, interruzione di pubblico servizio, violenza privata aggravata al numero di persone. Sono stati anche denunciati a Pia Libero e manifestazioni non preavvisata, e 3 di loro per non aver ottemperato al foglio di via. Insomma, questo vi leggevo questo solo per dirvi la durezza della repressiva della condanna, delle imputazioni di condanna per diciamo un semplice blocco del traffico, insomma, non era nulla di violento. Legato a questo, ma anche al discorso di prima, si parlava di amianto, ci ricorda Linda Maggiori, in corteo per dire no all'imminente costruzione del mega gasdotto SNAM linea adriatica, contro le grandi opere inutili, la protesta dell'Emilia Romagna alla Puglia. Questo è il grande gasdotto che attraverserà la linea, cioè non costiera, però la parte adriatica della penisola, e portando appunto il gas dalla Puglia fino alla pianura padana per poi riallacciarsi all'arresto della rete, e con alcuni passaggi critici, soprattutto sia come abbiamo visto pure appunto in Puglia eccetera, ma soprattutto passaggi molto critici nelle zone terremotate,
sì.
Tra Umbria, Marche e Abruzzo c'è paurissima, per brutto termine, c'è molta apprensione per proprio quello che verrà fatto a Sulmona. Tra l'altro passa tra delle zone che hanno anche dei vincoli ambientali, sono zone molto particolari, proprio
c'è l'Appennino,
molto particolari, e quindi anche questo sempre in ambito repressivo, visto che anche 8 dicembre, sempre tra brevi e brevissime, sul Manifesto abbiamo Torino, condannati 16 attivisti di Ascatasuna, 16 militanti del centro sociale sono stati condannati a 8 mesi di reclusione dal Tribunale di Torino per aver invaso il 13 maggio del 2021 alcuni terreni occupati un'aula del campus universitario Luigi Nari del capoluogo piemontese. I fatti sono rilevati al blitz degli antagonisti messi in atto dopo che in seguito agli scontri del febbraio del 2020, quando gli studenti universitari di sinistra impedirono un volantinaggio del FUAN, erano stati posti sigilli all'aula in cui venivano organizzate assemblee e feste da parte del collettivo universitario autonomo. Dopo il secondo sgombero l'aula era stata poi restituita all'università. Sempre al centro sociale a Scatasuna, secondo gli accertamenti Digos, sarebbero riconducibili anche i disordini scoppiati nello stesso campus Einaudi. Sono circa una 30 gli antagonisti identificati dalla polizia che volevano impedire un volantinaggio sempre del FUAN. Ecco, poi c'è anche l'articolo, l'unico giornale che mi è capitato, il Fatto Quotidiano fa veramente un trafiletto legato alla presenza di Zero Calcare a Catania sulla questione, mentre il Manifesto, che insomma, ovviamente dà solidarietà alle compagne e compagni di Catania per lo sgombero subito, il Manifesto fa un articolo a pagina piena su tutta la questione, ovviamente non solo sullo sgombero in sé. Mi cuerpo ses mio, Catania in piazza per il consultorio, perché poi ovviamente c'è stato il corteo cittadino, vogliamo un tavolo di confronto con la proprietà dello stabile, qui la sanità è carente. La cosa, la questione di questo sgombero è che ovviamente stiamo in una situazione mediatica di attenzione sugli spazi che servono per la prevenzione della violenza di genere, e quindi risultava essere oltremodo ipocrita questa cosa, per rimanere insomma in un discorso. La questura e chi ha ordinato lo sgombero si è difeso dicendo che gli studenti all'interno di questo consultorio in realtà erano solo studenti, non erano persone vittime di violenza, quindi non poteva essere identificato come uno spazio servizio che oggettivamente offre sostegno alle vittime di violenza di genere. E quindi questo è stato il grimaldello, al quale ha detto: vabbè, allora voi, siccome siete solo studenti, non c'è nulla che dimostri che voi fate attività di questo tipo, noi vi possiamo sgomberare. Quindi hanno risolto l'ipocrisia in questo modo qua.
Comunque ne parleremo domani mattina durante la rassegna stampa. Ultima notizia, poi andiamo veramente a concludere. Ci segnalano un trafiletto: non abbiamo minimamente letto e commentato la scelta di Paola Concia come aiutante di Valditara, perché io manco lo sapevo, evidentemente una grande stima e amicizia, perché a lei è stata chiesto di andare nelle scuole, a Paola Concia, per portare avanti il progetto Educare alle relazioni. Insomma, non porto qui tutto il discorso su Paola Concia, abruzzese tennista, maestra di tennis, eccetera eccetera, giovane fidanzata di Angela Putino, filosofa della differenza, napoletana, e via dicendo. Arriva al PD come lesbica ai tempi di Scalfarotto e varie cose. Con lei che va a Casa Pound come lesbica insieme ad altri, come mi sembra che ci fosse anche Lazzaro e via dicendo, e inizia con Lazzaro infatti una vera e propria campagna di sdoganamento di Casa Pound. Su questo, insomma, ce li ricordiamo ampiamente, quelli che fanno i manifesti, e che per loro, insomma, la violenza sulle donne o la violenza di genere non esiste. A un certo punto sulla stampa gli fanno questa domanda: il progetto si chiama Educare alle relazioni, comprese quelle omosessuali? No, questo è nello specifico un progetto sull'educazione alle relazioni fra ragazzi e ragazze. Il focus è la violenza di genere. Cioè violenza di genere, quindi, che non c'entra niente con tutte, appunto, le altre violenze, anche che ovviamente ci sono contro le persone omosessuali, lesbiche, transessuali e via dicendo. E gli fanno: lei è anche un attivista per i diritti LGBTQ+, si sente a suo agio con le posizioni di questo governo? Penso alla battaglia contro i certificati di bambini con due madri, solo per fare un esempio, eccetera. No, non mi sento a mio agio, perché io sono sposata con una donna da 13 anni, in Germania c'è il matrimonio, la mia vita parla da sé, sono stata chiamata per occuparmi di un altro tema. Questo è quanto la settorializzazione, non come se il femminismo o il non fosse il capovolgimento totale di tutto un sistema di oppressione patriarcale eccetera, si continua, insomma, a diffondere invece un'idea che la violenza sulle donne, la violenza di genere, sia staccata totalmente da tutto un sistema di dominio, di patriarcato, di relazioni, ma anche economiche e via dicendo, ma sia semplicemente educare all'affettività tra maschi e femmine. Questo io lo trovo che è, poi secondo me non lo dice nell'articolo, ma poi finalizzato evidentemente secondo le linee di questo governo a una giusta procreazione e filiazione, perché poi il progetto è quello della natalità, e quindi del concetto di famiglia. Quindi gli insegneremo ai ragazze che un pochetto devono sempre sopportare, perché insomma, ai maschi, per me raccomando, insomma, fate un po' meno i prepotenti, e ragazze però dovete un po' sopportare, perché comunque qua bisogna fare figli e tocca tornare in famiglia e a sta a casa. Non chiudo con 44.000 mamme che si sono dovute licenziare per poter accudire e tornare a casa. Poi si sono dovute, anche qui si sono dovute, l'hanno obbligate. Va bene, io direi che
al licenziamento.
Appunto,
poi.
Io
poi su questo voglio dire, dopo che hanno passato i vari membri del governo a prima la settimana, insomma, nella settimana dell'omicidio,
dei femminicidi di Giulia.
Esatto, ad attaccare qualsiasi associazione anche non presente negli studi televisivi, ma proprio arrivavano documentatissimi contro le varie associazioni che si occupano di educazione infantile dall'inizio.
Certo, quindi, c'è stata una campagna molto grossa
di odio, proprio di attacco,
sì,
con accuse pesanti,
sì,
ovviamente,
sì, diverse associazioni, anche diverse insegnanti.
Quindi prima hai smontato tutti quelli che già fanno questi discorsi in maniera più ampia, più, e soprattutto stanno sul campo precedentemente, per poi presentare questo progetto con
certo, perché l'importante
qui,
è tenere le femministe lontano da tutto, perché poi la lotta è sempre
sì,
contro le femministe,
fai il discorso
contro...
settorializzato, e poi però tutti quelli che se ne occupano da, in alcuni casi anche da decenni, da magari
certo.
da più di 10-15
certo,
anni
ne fanno, hanno fatto una rivendicazione anche politica, per cui
hanno ripulito il campo
come consultorio.
Per poi poter mettere le loro, cioè mettere i loro
certo
sistemi.
Ma adesso ci sarà tutta una cosa sulla questione dei consultori, è ovvio, ci vorranno mettere tutta la questione cattolica, ci stanno tutti i centri antiviolenza, che figurate, insomma vedrai adesso, insomma, come abbiamo la Regione Lazio, l'ex presidente della Croce Rossa, insomma, nel senso che su questo poi evidentemente si vorrà speculare, si vorrà comunque anche ridisegnare una questione sulla violenza di genere, la violenza contro le donne, perché visto che ne è stata fatta anche una questione, ne è stata fatta, ne è da sempre una questione politica, bisogna ridimensionarla a una questione privata, affettiva. Ma qui, insomma, mi sembra che quello che la famiglia Cecchettina ha detto più volte, compreso durante il funerale, insomma, la questione politica è di disequilibrio, di potere, di controllo, di insegnamento di padre in figlio su quelli che sono proprio i valori di no, di perpetuare questo stato di cose di privilegio, è evidente, insomma, che è strutturale, quindi non è che chiamando Paola Concia la risolviamo, anzi, insomma, parliamo evidentemente di persone inadatte, ma anche per fosse semplicemente una questione di formazione, cioè comunque per entrare nelle scuole devi anche essere un po' preparata, non è che qui ognuno adesso vale tutto, parliamo di questo, basta che c'hai un orientamento sessuale, entri nelle scuole e dici una cosa, cioè, oppure senza nessuna appunto preparazione rispetto a decenni appunto di associazioni di, che ci lavorano, che hanno delle specifiche, insomma, mi sembra
gruppi di studio università, cioè chi si
sì, veramente, cioè mi sembra veramente una questione,
vanno a pescare sempre tra i personaggi in vista, mo indipendentemente
certo,
dalla persona,
bravo,
in sé,
infatti ci metto l'influencer,
è una persona che possa essere un promoter di qualcosa dopo aver fatto terra bruciata su chi invece affronta la questione da un punto di vista, cioè proprio non so,
politico,
scientifico,
no,
politico,
ma anche politico,
cioè,
di cambiamento proprio, certo,
in quel senso lì,
perché
cioè,
qui bisogna cambiare proprio tutta la società, cioè non è che il femminismo o il transfemminismo è risolviamo il problema singolo, qui c'è oggettivamente dei proclami di cambiamento dell'assetto strutturale della società, a cominciare da quello di razionalizzazione capitalista e sessista. Comunque non voglio qua aprire una cosa, domani sicuramente le compagne ne parleranno meglio di noi. Noi chiudiamo qui questa rassegna stampa per quanto riguarda oggi, 8 dicembre